Buongiorno. Vabbè, questo è un pezzo disco music degli anni 70. Si chiama Soul Dracula, nessuno se lo ricorda a parte me. Molà se lo ricorda. Buongiorno Molà, buongiorno Leonardo Criscuolo, buongiorno Serena Licalzi,
buongiorno Gianni Simioli.
Oggi siamo cromaticamente simili, vicini,
vero,
no?
È vero.
Viola e rosa.
Sì, sì.
Ecco, allora. Soul Dracula. Allora, perché? Perché voglio cominciare questa sigla speciale. Che bello sto pezzo, ragazzi. Perché torniamo su un tema a noi molto caro. Dopo che sabato a Napoli è arrivata una comitiva dalla Romania,
sì.
che ha posto, poi vi racconteremo dove, un busto di Dracula proprio a Napoli, in un luogo storico bello della città. E allora insieme ad Angelo Forgione, ma non solo, risponderemo ancora una volta alla domanda: ma Dracula è davvero sepolto a Napoli? Mi sa ricorda che sta qua? Soul Dracula. A me mi pare che Dracula, secondo la storia, sia nato in Romania.
Sì, pure a me sembra di sì, ecco. Sì.
Poi qualcuno ci ha raccontato più volte che le spoglie si troverebbero a Napoli, le spoglie.
Guarda, l'ho scoperto da te.
Le spogliatine. Ricce e frolle.
Sì,
ecco.
Sì.
Ok, ma ne parliamo dopo. Perché noi siamo parianti e pensanti, ma vi raccontiamo molto spesso anche la storia della regione Campania, di Napoli e di altre città. Benvenuti alla Radiazza, 081-6363-63. Se avete bisogno di noi, chiamate. Chiamate soprattutto per una cosa, perché allora oggi alle 11 a Palazzo San Giacomo.
Esatto, Gianni.
Il sindaco Manfredi che fa?
Farà un bilancio di questi 2 anni di amministrazione a Napoli.
E vai l'applauso perché tutti quanti, no, esponenti politici da Bassolino ad altri hanno chiesto conto a Manfredi, De Magistris, se non ne parliamo proprio.
Sì,
no?
È vero.
Hanno detto il sindaco deve raccontarci che ha fatto in questi 2 anni, che ha fatto, e alle 11 lui lo racconterà.
Esatto, in una conferenza stampa.
Noi seguiremo. Però, giusto per cominciare, tra poco vorrei sentire pure voi, cittadini di Napoli, 081-6363-63. Che cosa avete percepito che abbia fatto il sindaco Manfredi in questi 2 anni? 081-6363-63, ma anche 339-666-9990. Se non potete chiamare, buongiorno, buona settimana. Poi dopo vi regalo una chicca napoletana, perché voi dovete sapere che su ogni tema la canzone napoletana ha detto la sua. E stamattina cercando vampiri, Dracula, sì, mi sono imbattuto in un pezzo di Carmelo Zappulla che si chiama Vampir.
Non sapevo questo fatto.
Neanche io. Io conosco Zappulla, lo saluto, sì, ma non sapevo che avesse cantato le gesta di un vampiro.
Sì.
Ve lo faccio sentire dopo. Buongiorno, che altro facciamo oggi, Serena?
Gianni, torneremo a parlare della motorizzazione civile, parleremo di bradisismo. Eh sì, perché dobbiamo seguire come una puntata su Netflix, una serie Netflix. Poi dobbiamo seguire quelli che sono stati anche gli sviluppi del bradisismo e su come lo stiamo un po' comunicando, no? Che sono cambiate un po' di cose.
Ieri altra scossa. Altre scosse. Il FAI ieri ha bloccato, no, le giornate, le visite a Bacoli, per esempio. Sì. E il sindaco Giosi si è incazzato molto. Mentre invece a Pozzuoli l'assessore al turismo, credo.
Sì, è il marketing della zona.
Sta facendo discutere molto. Pure su questo, se volete, ci dite la vostra. Poi magari dopo sentiamo l'assessore. Dice: ma attenzione, state tranquilli, perché il bradisismo deve diventare una risorsa per il turismo. Insomma, lui prevede che tanti turisti andranno a Pozzuoli, nella zona Flegrea, per vivere il brivido, diciamo, del bradisismo.
Sì, in certo senso è così, quello che è emerso.
Sto pensando ai turisti più fortunati che riusciranno anche a vivere la scossa, che ne so, 4.5.
L'emozione della scossa.
Sarà una fortuna per i turisti.
Direi.
Ma secondo te è una cosa bella questa cosa? Lui ne ha parlato alla Fiera Internazionale di Rimini, no?
Esatto. Gianni, io non lo so se è una cosa bella, so solo che ti posso dire che ha scatenato un po' di discussioni sui social, non questa notizia, devo dirti la verità.
Non lo so, è come un gestore del Luna Park si vendesse il Tagadà, dice il Tagadà ti fa vivere il brivido, non lo so, però vabbè, oh ragazzi, stiamo qua per raccontarvi tutto quello che succede. Allora 0816363 lancio anche un appello ai macellai, non vorrei confondervi. Allora, prima cosa, chiamate per dirci, secondo voi, il sindaco Manfredi in questi 2 anni che cosa ha fatto, che cose voi avete toccato con mano,
percepito, visto,
ecco, 0816363. Io poi lancio un appello ai macellai all'ascolto.
Vai.
E vi spiego perché è tornato a circolare un video che è diventato virale, che parla lo PURP, di cui abbiamo parlato tante volte, l'intelligenza,
del polipo,
il polpo, tu dici PURP e non tu puoi sbagliare,
o PURP
così tu non ti sbagli.
Ok, va bene.
Sta circolando questo video audio.
Il cazzo del polpo è uno dei suoi 8 tentacoli, lo sapevate? Io quando l'ho scoperto sono rimasto sbigottito e subito una domanda mi è assalito: ma quante insalate di cazzo mi hanno fatto mai mangiare?
Ora, vabbè, così fa ridere, perché che c'entrano i macellai? Perché voi sapete, io sono figlio di macellaio.
Sì.
Quando ero piccolo,
sì,
papà mi metteva sempre in mano...
Che cosa, Gianni?
Scusa. Non dovevo dirla così.
Che metteva...
Io aiutavo papà a stevare il bangono con mamma e papà. E le signore andavano matte, ma anche i signori andavano matte per un coso che chiamavano ovulpina.
Ok.
Ecco, che faceva parte di tutta la famiglia Reinierve, delle ossa, perché una volta, nel sugo, nel brodo, si mettevano tutte queste ionte.
No.
Ecco.
Sì.
Dopo qualche mese, papà finalmente mi spiegò che cos'era il volpino.
Vabbè, che cos'è, un animale?
Il pene del bue.
Come il pene?
Sì, era
perché
il pene del bue.
Il pene del bue?
Non lo so, ma perché non poteva dire, ah, signore, diceva, buongiorno, non giù, ma datelo un po' che i pulpini, mi potevi dire, un po' che cazzo. Scusami, non era proprio una cosa carina, no? Allora, macellai all'ascolto, i miei ricordi sono nitidi e così, e soprattutto ancora c'è l'usanza di mettere nel ragù, nel brodo, il volpino. Questo voglio sapere. Datemi una mano perché non mi ricordo. Caserta, Benevento, buongiorno Avellino e buongiorno a Salerno, dove sono stato 3 giorni. Devo dire grazie Salerno, ci seguono in tanti.
È vero.
Dice, ciao Radiazza, mi hanno salutato così più volte, sono proprio contento.
Che
buongiorno
bello.
Allora a Salerno, ecco. E devo dire la verità, molti salernitani mi hanno detto, ma ne è data rete che i 4 scemi salernitani che ce l'hanno con Napoli, noi Napoli ce l'abbiamo nel cuore.
Esatto.
A conferma che i 4 scemi stanno per tutto parte. Buongiorno con Liberato. Attenzione battaglione, dopo la pubblicità sentiremo alcuni esponenti del Consiglio Comunale napoletano, giusto?
Assolutamente
quelli
sì,
che vanno contro e quelli che stanno con Manfredi.
Esatto.
Chiederemo a loro in anteprima di svelarci. Ma secondo voi il sindaco che cosa racconterà alle 11 sui 2 primi anni di mandato? Provoli, ma senti pure a voi 081 636 3663. Gianni, guarda che col Volpino si facevano le fruste, ma questo lo so, però volevo capire da un macellaio se ancora il Volpino finisce anche nel ragù, nelle pietanze.
Le fruste di che tipo?
Vabbè, serie, ma non mi pare adesso a quest'ora del mattino dire cose che sconce. Faceva essiccare questo coso,
sì,
lungo, no, non è come quello che tu hai conosciuto finora. L'avrei visto,
vabbè,
no? Qualche volta,
sì,
quando fa, cambi il pannolino,
certo,
si essiccava e diventava un fruscino. Questo lo so, ecco. Buongiorno, è cominciata la radiazza.
Che piacere che mi fai, a sta con me tutte le mattine, vi che l'oretta parla.
Ponzi, ponzi, ponzi.
C'è cim, due parole.
Pure quattro.
Cim, compagnie.
Questo sempre.
Spagnam, pure i sordi, un caffè.
Pam, pam, pam. Ah, piacere che me lo fai.
Buongiorno Gianni, guarda che ce lo mangiamo pure in tuo Perium Mus. No, questo mi mancava, veramente.
Boh. Che sono stancata.
Buongiorno Gianni, ti scrivo da Versa. Qui non si usa più il Volpino. Forse sei un macellaio, Peppe?
E sicura, non c'è stanna novità.
E che fa, e che fa, e che fa?
Basta da domorice.
Allora, sta pigliando sta cosa del,
sì,
Volpino,
sì.
Ma Gianni, ma il Volpino quindi era un nervo? È un nervo, no?
Sì.
Io mi ricordo che stavo dietro al bancone della macella di papà e mi dicevano un po' che nervo, però era quando un Volpino.
Che piacere che mi fa. Sta con me tutte le mattine, non vedo l'ora di parlare, chiamami, no?
No, ragazzi, non cominciate a dire che brutto tempo, per piacere,
no,
io sto cercando di non vederlo, questo cielo. Infatti sono entrato oggi in redazione, ho detto buonasera,
buonasera,
qua
buonasera,
è a Capodichino, è sera,
sì,
è notte. Para,
sì,
ponzi, ponzi, po. Che piacere! Speriamo!
Sparagliamo pure i sordi, rocca fa!
Che son felice! Che piacere che mi fa!
2 minuti e torniamo. Adesso sentiremo un po' di esponenti del consiglio comunale, no? Su quello che ha fatto Manfredi in questi 2 anni, ma per quanto mi riguarda è molto più, con tutto il rispetto, è molto più importante sentire la percezione di noi napoletani,
certo,
perché tante volte ci chiamate per dire Manfredi ha fatto questa cosa finalmente, tante altre volte non fa nulla, non,
esatto,
si sente, perché su un punto siamo tutti d'accordo, credo anche qualcuno dello staff del sindaco, no? Manfredi rispetto agli altri comunica poco.
Sì,
non racconta esattamente alla città quello che fa o anche quello che non fa, quello che non riesce a fare. E allora,
certo,
molto spesso questa mancanza di comunicazione genera un po' di insoddisfazione,
sì,
forte, no?
Così,
nei cittadini, ma credo che questo capiti ovunque ci sia un sindaco meno avvezzo, diciamo, ai social,
al comunicare, perché non esiste solo il social come comunicazione.
Allora c'è chi dice,
sì,
ma questo qua è un sindaco che fa in silenzio piuttosto che lanciare proclami,
esatto,
e poi c'è chi dice no, non racconta niente perché non fa niente. Sentiamo Andrea che è un cittadino. Buongiorno Andrea, buongiorno.
Buongiorno Gianni, complimenti per la trasmissione, la prima cosa. Seconda,
sì,
niente, hai centrato l'obiettivo, l'immobilismo del sindaco e degli assessori, consiglieri e tutto il resto appresso. Io dico una cosa, c'è un esempio proprio lampante.
Sì.
Se vediamo Piazza Municipio c'è un cartello, la Venere risorgerà. Ma quando? Uno. Due, alla Galleria Principe di Napoli c'è una caduta
però,
di parapetto.
Aspetta, però la Venere si riferisce all'installazione di Pistoletto,
bruciata,
giusto? Quella che è stata bruciata, eh?
Bravissima.
Ah, ok. Vabbè, ma quella pare che risorga a Natale, così pare sì. che abbiano detto, ma non credo che sia quello il problema della città.
No, per l'amor di Dio, no, io volevo
per esempio
fare,
la storia, diciamo, la storia dei cornicioni che continuano a crollare, quella per esempio è una cosa che andrebbe prima o poi risolta, sì. non l'ha risolta ancora nessuno, no. credo.
No, no, io dico alla Galleria Principe di Napoli, non so se hai presente, sì, sì, c'è sì, una rete di protezione sì. per non far passare i pedoni, sì. ma è sta lì da mesi.
No, ma io ti do manforte, sto dicendo che andrebbe rivisto tutto questo, hai capito? Sì, non soltanto sì, la galleria. Sì. Grazie Andrea, abbiamo Alfonso. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno a tutti.
La tua percezione, ma che cosa ha fatto?
Che cosa ha fatto? Come è venuto invece di 11.000 euro al mese, una richiesta 24.000.
No, 24.000 non penso.
No, come mia, vai a vedere, ah. si aumenta il doppio dello stipendio.
Allora tu
la migliore cosa del mondo che ha potuto fare è di certo sono pure poco per quello che lui è però prima fu cinque io sapevo che pigliava lui cinque.
Ho capito, ma secondo te che ha fatto? Perché poi
non ha fatto niente
tu no.
Siamo pesce prima, solo okay. che abbiamo aumentato 12.000 euro a questo.
A me che se mi interessa capire quello che tu avevi percepito. Allora cominciamo con Nino Simeone, esatto. che è carta conosciuta, esatto. è uno della Radiazza. Buongiorno esatto. Nino Simeone.
Ciao Nino.
Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, alle 11 Manfredi racconterà i primi due anni, esatto. secondo il comunicato stampa che abbiamo ricevuto, di sì. Le cose fatte?
Beh, sì, sì, sarà ecco. una conferenza di dove comunicherà il bilancio di questi
allora,
due anni.
Tu che sei dentro, no, la pancia, il cuore o fegata sì. del comune, secondo te che cosa dirà tra le cose che ha fatto?
Dirà che ha fatto le cose, le ha fatte, non ha fatto quello che serve alla, diciamo, per migliorare la vivibilità dei cittadini, ma le cose grosse, allora siamo, non dimentichiamo che noi siamo un comune in predissesto, noi eravamo stavamo in una condizione pietosa quando lui è arrivato in consiglio, quando lui è arrivato a fare il sindaco. Senza soldi non si sarebbe andata messa, saremmo stati commissariati, saremmo stati senza bilancio, altro che manco le luci potevamo tenere accese, ovviamente faccio un'esagerazione. Venivano bloccate le mense scolastiche per i ragazzi, cioè, la situazione era tragica, situazione che siamo riusciti a recuperare, è riuscito lui a recuperare perché è uno, diciamo, che conosce bene la macchina del governo, al di là dei colori, ieri c'era il centro-sinistra, poi ci stava Draghi, poi adesso ci stava Meloni. È uno che le cose le ha fatte e i risultati le ha portati. Ha un grande handicap, quelli che ha intorno. Quelli che ha intorno dovrebbero funzionare meglio, funzionano male o funzionano, diciamo, a intermittenza. Ci vorrebbe più attenzione ai particolari, perché la gente, i napoletani, sono abituati a guardare i particolari, perché noi non ci accontentiamo, cioè a noi non ci vuole, è inutile che ci mettano una statua loro in mezzo di Piazza Plebiscito. A noi ci piace avere Piazza Plebiscito pulita, ci piacerebbe
scusami, al di là sì. del fatto del predissesto e quindi eccetera, io non li chiamerei particolari. Io non li chiamerei particolari, mi permetto di contraddirti, nel senso che secondo me quella è la prima percezione di un cittadino. No, no, vivere in una città che improvvisamente diventa più bella, più pulita, più che ne so, passano i pullman più ambresse e tutta una serie di cose. Va sì. bene, Nino, non ci sentiamo dopo
sì,
poi.
Ci sentiamo
perché
dopo.
Magari. Grazie.
Io mi auguro di ascoltare anche le cose che non sono state ancora fatte.
Dai, facci sapere. E da Nino Simeone andiamo a Forza Italia. Salvatore Guangi, bentornata alla Radiazza. Buongiorno.
Buongiorno, consigliere.
Buongiorno a tutti.
Allora, lei ha sentito le parole di Nino Simeone. Lei sì. fa parte di Forza Italia, quindi un bilancio su quello che è stata l'amministrazione Manfredi.
Secondo lei che dirà alle 11 tra le cose che ha fatto e che non ha fatto?
Ma io sono curioso di ascoltare il sindaco questa mattina. Purtroppo la città è in ginocchio, non mi ritrovo, tutto il rispetto per l'amico Nino, ma la città sta soffrendo tanto, soffre allo stesso modo della passata consigliatura. Tra l'altro io sono un veterano, per me questa è la terza consigliatura in consiglio comunale della città qui a Napoli, e per quello che posso dire al momento non è cambiato nulla, i problemi sono problemi atavici, problemi irrisolti,
tutto sì. a posto. Ma allora non dirà nulla di quello che ha fatto? Una cosa
io perciò ho detto sono più curioso di ascoltare
quindi
sono curioso di ascoltarlo e di capire che cosa è cambiato. Al momento mi risulta che la città come ripeto nuovamente, in ginocchio.
Quindi posso darti del tu, no, Salvatore? Allora,
sì, assolutamente.
Quindi, secondo te, scena muta, come all'interrogazione, scena muta?
Sì, non credo, perché poi si trova sempre il modo per uscire da...
Allora, facci sapere se tu assisterai, no, a questa conferenza. Facci sapere.
Sì,
okay.
Io sto andando giù.
Grazie, Salvatore Guangi, Forza Italia. E adesso andiamo al PD, no?
Sì, ecco. Andiamo da Campora, Gennaro Campora. Ben ritrovato, consigliere.
Noi vogliamo...
Buongiorno a tutti.
Consigliere, noi vogliamo uno spoiler, insomma, un'anticipazione. Secondo te, che dirà tra le cose che ha fatto?
Allora, tre flash, perché. Da dove siamo partiti? Sicuramente, perché una città, quello che si diceva prima, una città che abbiamo trovato in ginocchio con 5 miliardi di debiti e già nel primo bilancio si sono recuperati, si è abbassato il debito a 4 miliardi e 8. Non è vero quello che diceva il cittadino prima dell'aumento dello stipendio fatto dal comune, è stata una legge nazionale fatta per tutti i comuni d'Italia. Sei nuovi treni già in circolazione, messi in circolazione da un anno, per fine anno, quindi novembre-dicembre, ci sarà anche il settimo nuovo treno in circolazione con un più che raddoppiato, forse triplicata la capienza. Progetti del PNRR delle scuole tutti finanziati e a novembre partiranno i progetti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia. Quindi cose che stanno partendo o che comunque sono già avviate amministrativamente. Poi dare dignità sicuramente alle periferie con progetti molto importanti e grandi come quello dell'abbattimento delle vele di Scampia, della Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio o a Ponticelli, e anche un ad esempio sulla bonifica di Bagnoli, la tanto discussa bonifica di Bagnoli, si è andata avanti anche su questo. Poi io sono d'accordo con la prima parte della vostra trasmissione quando si diceva la questione della comunicazione. Il sindaco è un uomo che non fa proclami. Secondo me,
Gennaro, scusami, io voglio chiarire una cosa, che a noi non va mai bene nessuno in generale, no? Perché se uno parla troppo diciamo, ma chi sta parla assai, se l'altro parla meno, quindi chiariamolo, il nostro approccio con i sindaci non è mai costruttivo, io la penso così, perché invece una volta che un sindaco è stato eletto da qualcuno, sarà stato pure eletto, io dico sempre che va sostenuto, perché altrimenti è inutile che l'abbiamo eletto, fatto eleggere, e poi cominciamo a distruggere ogni giorno senza dare il nostro contributo. Io la penso così. Però noi magari più tardi, dopo che tu hai sentito la conferenza, ci fai una telefonata, sì, e ci racconti?
Senza grazie nessun tipo di problema.
Grazie Gennaro Campora del PD, grazie. Allora, ha fatto bene lui, no, a fare il passaggio sullo stipendio, ma io l'ho lasciato parlare l'amico di prima. So benissimo che nessun sindaco può decidere di aumentarsi lo stipendio da solo. Ci siamo arrivati poi con l'ultimo ospite del PD, che è Gennaro Campora, che l'ha chiarito.
Esatto.
E un ascoltatore dice: chiarite che il sindaco Manfredi guadagna più o meno 9.000 euro al mese. Ma io lo sapevo, però ho lasciato parlare l'ascoltatore.
Per chiarire questo aspetto.
Ezio invece vuole darmi una cosa sul Volpino, un nerv. Ezio,
ciao,
buongiorno.
Gianni, buongiorno, ciao Serena, ciao ragazzi. Allora, io ero in macchina con mia moglie, stavo camminando, e all'improvviso te ne esce questa cosa. Ho detto, cari, mio figlio Gianni dice Volpino. Io sono figlio di macellaio come te.
Quindi pure tu avevi.
Mio padre le agganciava ai croc.
Pure mio padre. Su cosa lungo lunga. Però io ero piccolo, non capivo che cos'era.
Neanche io. E mettevo vicino nocca più ganci, mettevo in cella frigorifera. Il martedì e il sabato, quando la gente comprava la carne per fare il ragù oppure altro,
volevano su Volpino.
Quindi mi dato un po' di Volpino. Facevano ragù, li spaccava a metà queste cose, e poi col tempo ho capito che effettivamente si attraversava. È un piatto prelibato,
ma si usa ancora? Non lo sai?
Guarda, il mio papà ha chiuso 7 anni fa, però li ha venduti fino alla fine.
Allora,
non si mette nella carne cotta.
Non si mette?
Nella carne cotta, nella trippa.
Non si mette carne con la trippo per il muso. Grazie. Allora, macellai della Campania, Stuvulpino, voi sapete che cos'è, non fatemelo ripetere, altrimenti mi si accusa di essere volgare.
Va bene.
Le clienti, ma anche i clienti, sì, lo vogliono ancora da mischiare con la carnuva, muncielle, okay, eccetera. 0216366. Attenzione, grande successo della nostra rubrica Italo Disco, ispirata dalla canzone dei The Colors. L'applauso per i The Colors, per sì, piacere, perché è Valiu, insomma, sono
super.
E dobbiamo sostenerli perché sono campani, ok? Giusto?
Sì, sì, sì.
Allora, oggi però voglio farvi di nuovo capire come rispondeva Napoli al fenomeno, all'ondata Italo Disco.
Okay.
Vi faccio sentire sempre stessi cose, Tracy Spencer, Spagna, sì, stiamo cercando di regalarvi delle chicche e ho scoperto, grazie alla segnalazione di un amico ascoltatore, okay, tale Tonino Balsamo,
okay,
sì, che fece uscire nel periodo Italo Disco, sì, la sua idea di Italo Disco napolitano. Lo conoscete Tonino Balsamo? È un po' Pino D'Angiò, diciamo, un Pino D'Angiò che non ce l'ha fatta, va. Lui lanciò questo pezzo che si chiama Sta Guagliona Modà. Senti come Italo Disco napulegno. Sta Guagliona Modà, Sta Guagliona Modà. E o a ah, chi si ricorda? Nessuno. Rarità, chicca, Italo Disco napulegna.
Lo quasi un cielo giallo, ci punto che lunga, ci parlo che scritto. La camisa non parte, non giro che era parte, lo scura così. Ma ricordava ancora, fotocopra che lunga, ma facevo morire. Ma mangiavano noi, c'è stata che lì, ma facevo soffrire. Ma guardavo la rete, mi sfidavano tutti e mi passavano vicino. S'acconciava i capelli, ne passati con sé, s'aspettava i ripeti. Se c'è stato di lato, che la stessa serata, non avesse buttato. O mi avesse mangiato, ma per certe volate, avrei più capito.
Je m'en vais, mon ami. Je m'en vais, mon chéri.
Ma trovo di fronte se vuoi parlare a parlare quando arrivo così. E mi sento a ballare per mezza serata, rimango così. Sto cercando di capire, chissà se c'è sta e mi sta affidando. Poi ce l'ho vicino, accarezzo i capelli e ci dica così. Tu mi hai fatto dannare, tu mi hai fatto soffrire. Che sta non mi capisci, sto fatta membrana, non faccio capire. Ma volessi spiegare, a volessi accordare, sta guaglione mutà. Io non parlo francese, non ci pongo la base, e mi accorto dove.
Buongiorno Gianni, mia figlia ha comprato il vinile. Ma veramente, di Tonino Balsamo? E quanti anni ha tua figlia? No, ragazzi, questi sono pezzi che adesso i ragazzi ballano, eh.
Wow.
Ascita in casa, fatevi giri nei localini.
C'è la figlia 20 anni.
Guarda che questa è la musica che ascoltano,
Wow.
Vanno pazzi Guagliuno per questa roba qua. Tra l'altro lui ricorda pure molto Tullio De Piscopo, insomma un mix. Sta Guagliuno modà. Siete casi? Sì. Napoli Disco.
Ancora passato, a città di città, stanno ancora baciate. Brigagliato d'amore, a sentire le canzoni, i cerchi erano, non è. Scivolino per rimando, ho rubato l'assessore, ho dovuto capire. E se dice...
Cioè, poi le vacanze finite, oggi devo partire.
Un caso di un giallo, ci cuore che lui, più l'anno che sta. La camisa rubata, non ci crea la parte, lo scrive così. Ha formato un ramo, ma lo lungo ma passa, non lo capito mai. Non m'ha fatto aspettare, forse ha fatto trovare, sta guagliando un po'.
Je m'en vais.
Ragazzi, fantastico! Je m'en vais. Oh oh oh. Fermi tutti che si è fatto avanti Francesco della mitica macelleria del gusto di fronte alla stazione di Mergellina, però interviene dopo. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gianni.
Francesco, fra tre minuti ti... fra tre minuti ti chiamo e mi dici sta storia del volpino, se ancora si usa.
Sì.
Cominciò da fu fritto che le prime piogge.
Non mi viene l'ordine perché prima si portava il fatto che non era incinta, mia figlia è incinta, mio figlio sta a Bruxelles, mio figlio sta a Dubai, c'è già tutto il soffritto,
quindi la zuppa forte mo si fa tutto l'anno, giustamente, per i pacchi terroni che devono partire.
Quindi sono due anni, all'anno scorso l'ho fatto a luglio il piano costruito. Quest'anno all'8 agosto.
Va bene.
Lo prendevano ancora.
Preparati bene sul volpino. Grazie. Bene, tra poco. Ma torniamo a Manfredi che alle 11 avrà a terra la conferenza stampa. Per raccontare. Finalmente per dire ecco, ora vi dico che cosa è accaduto in questi due anni. Buongiorno Simone, buongiorno.
Buongiorno Gianni, buongiorno.
Buongiorno.
Due cose che ha fatto bene il nostro caro sindaco.
Sì.
Forse ha detto quando è passato il Cirillo. La seconda che ha fissato è maratone. Tutte domeniche è maratone, Su tutte strade è maratone, Su tutte strade. Allora, forse ha detto con il Cirillo. È fissato che è maratone.
Secondo te oggi in conferenza stampa dirà in questi due anni ha fatto maratone. Va bene, insomma, staremo a vedere, perché poi voglio capire quello che dirà Manfredi è quello che percepisce la cittadinanza.
Ma quello è il gioco.
Allora 081 63 63 63, siete sulla radiazza, il programma che non mi fa capire proprio niente.
Bella.
Ma Tonino Balsamo, qualcuno lo conosce? È ancora tra noi? Facciamo le cose.
Aspetta,
ma tu ti stai accorto?
Però
quando parli di un reperto discografico del genere che risale a 40 e passa anni, e che ne sai? Se Tonino Balsamo quando l'ha inciso teneva già 60 anni?
Vero.
E perciò, allora, se qualcuno conosce Tonino Balsamo, per piacere glielo dica: Simioli ha passato il tuo pezzone. Allora, l'ho detto stamattina, vi racconteremo di questo busto di Dracula inaugurato a Napoli questo sabato, notizia riportata credo da nessuno a parte dal blog di Angelo Forgione, dalla mia pagina Facebook. Lo sapete, no? C'è un collegamento, una leggenda, una storia reale tra Dracula e Napoli. Ugonte Dracula. Perché pare che le spoglie riposino qui da noi. Sono il conte Dracula. Ma io ho postato la foto in anteprima del busto e sotto un dibattito allucinante. Ci sono quelli che dicono avete distrutto Napoli, credete ancora in queste leggende. A chi facciamo male se crediamo nella leggenda del conte Dracula passato da Napoli? Ma perché tutti sti appiccichi inutili? Ci sono cose molto più importanti su cui devo dire dibattere, arrabbiarsi. E io sono d'accordo con Giosi della ragione, così facciamo una parentesi Campi Flegrei bradisismo, ma in un'altra maniera, perché Giosi ieri mi ha mandato un messaggio, l'ha mandato a tutta la stampa. Giosi, buongiorno. Giosi da
buongiorno Ragione. Gianni, buongiorno.
Buongiorno. Allora, vuoi raccontare che è successo e tu subito hai rimediato, come fai tu, no?
Sì, in pratica il FAI, che nella giornata di ieri ha tenuto delle meravigliose iniziative di promozione di siti culturali sul territorio nazionale, ha deciso di annullare la tappa nei Campi Flegrei perché a loro dire non era sicura, perché si può cagionare il panico e la paura a causa del bradisismo, delle scosse di bradisismo. Una roba allucinante che non ha alcun tipo di supporto vulcanologico, geologico. Noi ieri abbiamo voluto rispondere aprendo due siti culturali della nostra città che sono siamo riusciti ad aprire negli ultimi tempi a seguito dei lavori, ossia il Colombario del Fusaro e l'anfiteatro di Cuma, tra i più antichi della Campania, e hanno fatto circa 1000 visitatori tra le evocazioni storiche d'epoca romana, guide turistiche insieme alla Prologo Città di Bacoli, al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ed è stata una cosa meravigliosa. E noi nella stessa giornata abbiamo tenuto i gazebo di Io non rischio, in cui abbiamo spiegato ai cittadini cosa significa il bradisismo, che viviamo su una caldera vulcanica e tutto ciò che stiamo mettendo in campo per rendere più sicuro il nostro territorio, ma parimenti lo viviamo questo territorio, e quindi facciamo, determiniamo le visite archeologiche che hanno portato sicuramente vantaggio economico sul territorio. La scelta del FAI è assolutamente inaccettabile, anche perché quando ci sono da visitare i siti chiedono ai sindaci di poter mettere a disposizione i siti monumentali e noi siamo sempre disponibili, però poi quando c'è da chiedere se è sicuro o non è sicuro non chiedono nessuno e partono in auto mare con comunicati che hanno creato grave danno all'immagine del nostro territorio.
Ma soprattutto mettetevi nei panni di un sindaco, no? Che riceve una comunicazione del genere, ma così non lo aiuti? Scusami Giosi, io non faccio il sindaco e non vorrei essere nei vostri panni in questo momento, ma in generale mai nei panni di un sindaco, perché è un lavoro, ragazzi. Ecco, però che cosa mi sento di dire a Giosi? Il FAI dice no alle visite per motivi di sicurezza. Intanto Bacoli tra sabato, domenica, venerdì ha registrato il consueto sold out di ristoranti, di bellezze visitate, è così, no? E allora credo Giosi, dimmi tu se mi sbaglio, allora un sindaco si domanda: ma camma fa, esatto, chiudiamo tutto, ce ne andiamo a casa? No. Fatemi capire.
Il tema incredibile è che qualche giorno fa, nel pieno tra l'altro degli sciami sismici, abbiamo tenuto a Fuori Grotta, che è uno dei centri del bradisismo, una partita Napoli-Real Madrid con 60.000 persone.
Esatto.
Si è fatta tranquillamente.
Esatto.
Quindi, ed è giusto che si sia. Che sia stata fatta. Parimenti riteniamo allucinante che poi chi è che deve pagare dazio? Sono i siti archeologici, i siti monumentali, i siti culturali, è una roba che non è sopportabile.
Già la cultura ha una difficoltà.
E il FAI è un istituto culturale, quindi non possiamo accettare da un istituto così importante che si cada in una, come dire, in un allarmismo ingiustificato.
Esatto, che si sostituisca ai vulcanologi o agli esperti della prefettura, protezione civile. È così. Senti Giosi, visto che tu al telefono, che ne pensi di quello che ha detto alla Fiera Internazionale di Rimini l'assessore di Pozzuoli? Ha detto il bradisismo è una risorsa per il turismo, dobbiamo sfruttarlo perché i turisti potrebbero essere attratti dalle scosse, dai fenomeni legati al territorio. Sei d'accordo?
Diciamo questo è un po' anche un eccesso, no, di valutazione, però va detto che se non ci fosse stato il bradisismo non avremmo avuto il promontorio di Miseno, Montenuovo, la città sommersa di Baia, quindi qualcosa positivo sicuramente.
No, però lui dice proprio di fare i viaggi organizzati.
Cercavo di trovare un'altra strada.
Bradisismo experience, parliamo di questo.
Sicuramente la nostra terra è straordinaria perché nei millenni è stata forgiata anche dal bradisismo. In questa fase dobbiamo essere sicuramente più attenti a rendere il territorio più resiliente, ma devo dire ci stiamo riuscendo. Io lancio un appello al FAI, positivo. Possono rimediare a questa gaffe che hanno fatto organizzando una bella giornata dedicata, nazionale, dedicata ai campi Flegrei, quindi sai tutti i siti monumentali della nostra terra, Bacoli solo ne ha 20 in 13 chilometri quadrati, qui si terrà il Giro d'Italia tra qualche mese, abbiamo riportato la tappa, si terrà a maggio dell'anno prossimo, verranno i ministri della cultura a giugno dell'anno prossimo, e quindi è sicuro, vengono tutti, può venire pure il FAI. Fai la scelta giusta, FAI, vieni a Bacoli.
Giosi ha sempre lo slogan giusto. Senti, no, però io Giosi ci conosciamo dalla vita, per cui senti, ma chi è. Non è che Cocorunus l'ha detto al FAI di fare così, no?
No, non credo.
No.
Sono stati presi sicuramente dalla paura del momento, è comprensibile, però è comprensibile in un cittadino che poco conosce la materia, ma nel FAI no, non è accettabile. È una cosa improponibile, per questo abbiamo voluto dimostrare che aprendo dei siti culturali la gente viene a fiumi in un territorio dove dobbiamo stare attenti, ma è un territorio sicuro.
Ma perché scusa, ci arrivo pure io, no? Ho chiudito tutto cosa. Esatto. Che cos'è questa cosa surreale di chiudere i monumenti? Non andate, esatto. Poi invece la città per fortuna vive, è vivace, è ricca di gente che va a mangiare, va a visitarla.
Sì, va bene. Sold out,
se tieni un numero di qualcuno del FAI, io gli metto la canzone di Marco Masini, perché lo fai? Perché lo fai? No, sul serio, magari chiamo in diretta e dico scusate, ma da dove è uscita questa decisione?
Se riuscite a contattarli, sicuramente li invitiamo a Baku nei campi Flegrei per una giornata dedicata proprio a questa straordinaria terra, quindi, e così rimediamo a questa causa.
Comunque mo cerchiamo e facciamo il lavoro sporco per conto tuo e ti darò conto, va bene?
Va bene,
ok, grazie Giosi,
un abbraccio,
grazie. Allora, invece, l'assessore al turismo di Pozzuoli mi sta simpatico.
Molto.
Perché guardate, poi commetti che sono arrivati sotto questa sua iniziativa, no? Lui ha detto: fermi tutti, ma come siamo scemi? Sfruttiamo il bradisismo per fare turismo. Invitiamo i turisti a vivere questa esperienza da brivido, no? Leggi qualche commento perché mi hanno fatto sorridere.
Allora, vabbè, un commento dice: ogni tre notti un'evacuazione in omaggio e se fortunati con scossa al seguito. Che fa ridere.
Vabbè, ma noi siamo così, poi, riusciamo sempre a ridere.
Sì,
no?
Un altro commento dice: il brivido della scossa. Diciamo questi due sono i più simpatici, poi gli altri,
poi gli altri ci vanno un po' duri perché chiaramente, insomma, è un eccesso, l'ha detto anche Josi. Va benissimo, no? Salvaguardare noi tutti dalla paura, dal terrorismo mediatico, va benissimo salvare i nostri territori dalla paura che potrebbero avere i turisti, che in questi anni, tra l'altro in questi mesi, sono una fonte di ricchezza incredibile per i nostri territori, e lo sanno tutti. Oramai abbiamo camere occupate fino a San Giuseppe Vesuviano, Capo di Chino, Secondigliano, Casoria. E allora giustamente si teme che poi a un certo punto, allora l'assessore dice: aspettate un momento, guardate che sta con il turista, e invece avrei un film del terrore, per esempio. No, ma è così. Ma come si chiama l'assessore?
Perché... Allora, l'assessore si chiama Filippo Monaco. Ed è assessore alla cultura, al turismo e al marketing di Pozzuoli.
Però potrebbe anche essere stato frainteso, perciò dovremmo chiamarlo per capire meglio.
Sono d'accordo,
ha
penso
detto
anch'io.
Questo
penso
o
anch'io.
No? C'è qualcuno che vuole parlare, un ascoltatore, per esempio? Che è successo? Dobbiamo chiamare il comune adesso?
Avevamo deciso di provare a parlare con l'assessore.
Perché non sim capace, avevo un numero direttamente dell'assessore, ma chiamo comune.
No, sto indagando.
Vediamo indagando. Se rispondono. Allora... Buongiorno Gianni, se la scossa è come quella che faceva Giovanna, la moglie di Amadeus, voglio provare il brivido. Caro Gianni, vorrei ascoltare se puoi la nuova di Massimo Ranieri, tratta dalla fiction, le voci di dentro, l'ho messa anche venerdì, certo ve la faccio. Tenetemi informato, io ho in progetto un viaggio e sto cercando dove potrei andare incontro a luoghi soggetti ai terremoti. No, perché io vuoi sapere a me? Ognuno se fa un terremoto suo, io poi tutti gli altri non lo so. Ecco. Allora, vediamo se rispondono dal comune di Pozzuoli. Buongiorno, se avete bisogno di noi 0816366363, voi lo sapete che se avete qualche cosa da raccontarci o avete qualche problema, noi interrompiamo il programma e vi diamo spazio, perché noi soprattutto questo facciamo. Poi parliamo un po'.
No, poi infatti stamattina daremo voce a una signora che ci ha contattato,
Maria?
Sì.
Aspetta, allora mentre fai una cosa, tu te lo senti in privato il centralino che ci ha fatto sentire un po' di dalla, poi ce la luate, c'è un tutù, e abbiamo avuto questo messaggio: la voce purtroppo è criptata, si dice, perché è terrorizzata.
Sì, mi ha detto: Serena, vi faccio questo appello, però non voglio assolutamente comparire.
Ma ti ricordi la rubrica che volevo far partire io, poi l'abbiamo abbandonata? Come condomini da incubo, perché veramente io nei condomini, guarda,
no, noi in realtà
c'è da avere paura.
Abbandoniamo per un motivo.
Perché
noi
minacciarono.
Cominciamo a seguire, ma stava veramente degenerando.
Minacciarono pure a noi.
No, non ci minacciarono, però la cosa fu complessa, perché quando abbiamo a che fare con situazioni private, non pubbliche, diventa un poco complicato capire dov'è la ragione e il torto. Ecco.
Dagli amici mi guardi, Dio, che dai nemici mi guardo io.
Ah, sì, è così il detto.
No,
più o meno.
Dai nemici, è così. No, è tutto il contrario. Il detto
dagli amici,
no, dai nemici, dagli amici, non mi ricordo.
Perché metti sempre in mezzo queste cose?
No, non è dagli amici mi guardo io, è dai nemici mi guardi Dio. No.
Gianni, ma perché mi sei stufato?
No, ma è più che perché mi sei stufato, perché mi sono sallanella.
No, vabbè, però.
Avrei un'altra domanda di riserva. Sentite che dice Maria.
Ciao Gianni, sono Maria. Senti, vorrei un aiuto. Essendo che qua nel condominio mio ci stanno cani abbaia tutte le ore del giorno, non giocare un minuto. È vero che il cane, in quanto cane, tiene tutto il diritto di abbaiare, ma pure noi, in quanto condomini, abbiamo il diritto di dormire. Come potremmo fare? Quello perché lui vorrebbe salire sopra, ma quello, il suo proprietario lo lascia giù nel cortile. Questo che non fa altro che abbaiare. Ci può aiutare? Ciao, grazie.
Vuoi sapere come risolvessi? Ma mettessi d'accordo con tutti quelli là della Ropalazza e cominciassi a abbaiare pure tutta la giornata. Sì, ma tutto a bau, 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 bau. Secondo me Ucana si fastidia, però scherzi a parte, cercheremo di dare una mano, torniamo tra poco.
Carmela è una bambola e fa muro con me. Ma mamma è terribile, non mi può far vedere. Allora ci ho trovato un bello ritrovato, Carmela fa sonnambula, mamma vieni a trovare. E fa scema mamma, ecco scusa che la sonnambula, che sta bambola nega fa. Tutte sera va coppa all'astaga, per all'undici a passeggia. Coppa all'astaga c'è stonghia, e la riga stoccava a te. Pia sonnambula che è una bambola, fa sonnambula in braccia. Opa torna arcangelo, per dischietto non vo. Lo son antipatico e mi dite che no, ma a me che me lo importa, io tengo aperta la porta, Carmela come solita mi viene a consumare. E fa scema papà, ecco scusa che la sonnambula, che sta bambola nega fa. Tutte sere va coppa all'astaga, e all'undici a passeggia. Una pallasta che c'è stonghia e la diga stoccava a te. Pia sonnambula che è una bambola, fa sonnambula in braccia a me. Che sta bambola nega fa, tutte sere va coppa all'astaga, bene all'undici a passeggia. Coppa all'astaga c'è stonghia, e la diga stoccava a te. La sonnambula che la bambola fa, sonnambula in braccia a te. La sonnambula che la bambola fa, fa sonnambula in braccia a me.
Grazie, l'avete gradito tantissimo, questo pezzone nella versione di Renato Carosone, ah, sonnambula Carmela è nabba, che poi secondo me è una canzone sul senso di colpa, nel senso che la donna, no, era costretta a fingersi sonnambula per mettersi tra le braccia di lui, credo, non lo so, vabbè, io poi
certo, un argomento ancora attuale, se è questa la chiave, Gianni.
Non lo so, io non penso mai, o penso troppo e penso sbagliato, comunque sì. Secondo me grande momento. La storia della musica di Napoli la potete ascoltare solo su La Radiazza. Buongiorno a Lorenzo.
Buongiorno Gianni. Ah,
che piacere che mi fai, che mi chiamata pure tu, parlai Manfredi nostro. Vai, dimmi.
Allora, io sono di Maddaloni, provincia di Caserta, e vivo Napoli come la mia città tutti i giorni per lavoro. Io volevo soltanto chiedere una cosa al sindaco, che in passato ho visto la crescita della città sotto l'aspetto dell'organizzazione quando ci stava l'altro sindaco, e oggi vedo un degrado totale, un abbandono e l'invisibilità del sindaco, non si vede né in TV, non si sente per radio, né tantomeno fa interventi. Volevo chiedere soltanto una cosa al sindaco, glielo chiederei tu poi dopo. Ma lui a Piazza della Ferrovia, non Piazza Garibaldi, a Piazza della Ferrovia, se è mai stato con la moglie, con una figlia di sera oppure durante la giornata, e abbiamo speso milioni di euro in totale abbandono, al di là di tanti altri problemi. Questo è quello che gli volevo chiedere.
Allora, io non ho il sindaco oggi, ma conto di averlo presto, perché
tanto
insomma
tempo che non interviene da noi,
è tanto che non interviene. Noi vorremmo addirittura averlo qua in studio per una mattinata, proprio filo diretto, con vediamo se troverà il tempo, ma presumo perché insomma sulle stazioni, noi siamo stati a Milano il mese scorso, la stazione di Milano, ragazzi, se posso dire una cosa, fa paura ed è nel degrado peggio ancora di quella di Napoli, a mio modesto.
Io ti posso parlare di Padova, che non mi ha fatto una bellissima impressione.
Però questo non vuol dire niente, perché noi invece dovremmo essere città modello. Quindi attenzione, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, ci mancherebbe. Buongiorno a Salvatore, buongiorno Salvatore, giusto?
Buongiorno Gianni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora, diciamo che pure io la stessa domanda che volevo fare a riguardo. Io abito nei dintorni, diciamo, della ferrovia di zona centro. Riguarda De Magistris, poi non ha fatto niente. Non ha novità, non porta niente di cambiamento.
No, aspetta, lui, vabbè, non ha fatto niente, insomma, ecco, questo è quello che vuoi dire, giusto?
No, ho visto niente,
non percepisci nulla. Io mi ricordo che
che comandano loro, i militari che comandano loro, e questa è una cosa che anche le istituzioni lo sanno già.
Va bene.
Noi dobbiamo solo convincere.
Vediamo.
Cosa,
non credo. Allora vediamo che cosa dice però alle 11, che tutta sta cosa su Manfreda, stava facendo che alle 11 il sindaco incontra la stampa, la città, perché presumo che se un cittadino volesse andare a sentirlo può andare, credo, non lo so, e racconterà che cosa ha fatto in questi due anni. Allora io sono partito da stamattina nel domandare a voi, oltre a vari consiglieri di maggioranza e opposizione, che cosa avete percepito. Io ricordo benissimo quando Bassolino venne qui a parlare della in campagna elettorale, disse: la prima cosa che io farei se tornassi a essere sindaco è fare delle cose che i cittadini percepiscano giorno dopo giorno, che credo che sia una chiave di lettura importante. Però è chiaro che qua stiamo parlando del predissesto, il dissesto, tu non hai, vedremo. Sì. Morena buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Morena, ciao. Sì. No, volevo raccontare questo aneddoto veloce. Praticamente mio cugino, noi siamo di Agnano, mio cugino ha ospitato dei suoi amici che venivano chi dall'Argentina, chi dalla Germania, comunque un po' in giro per il mondo. E niente, mentre erano a casa, questi ragazzi hanno subito pure loro la scossa di 3.8, no?
Sì.
Allora, quando le abbiamo incontrate abbiamo detto bene, lo dico in inglese, hanno detto it's so exciting, si sono tutti emozionati perché questa esperienza li ha arricchiti oltre tutte le nostre bellezze. Piccola parentesi.
No, io lo posso anche capire, perché tu vivi l'emozione, poi te lo torna a casa tua.
No, nel senso
che tu turista vivi l'emozione, poi te lo torna a casa tua, è bella, tranquilla. Un problema è che, insomma, volevo dire, poi noi
è nostro, praticamente.
Io ti dico la verità, sono stato per lavoro 3 giorni a Salerno e posso dire una cosa, ho finalmente dormito un po'.
Ho dormito un po'
perché non riesco, anche stamattina. Poi quando mi faccio la doccia sono terrorizzato, perché penso che possa accadere qualcosa mentre sono sotto la doccia.
Non lo direi a noi, siamo tutti terrorizzati, provati, e cerchiamo di trovare il bello ogni tanto in qualche storia, ma perciò ti ascoltiamo.
Va bene.
Che ci aiuti tanto.
Un abbraccio. Buongiorno Gianni, esponiti come facevi con De Magistris, non dare retta alle censure, fai il nostro Gianni, io mi espongo sempre. Non ho niente a che vedere, nel senso che se dovesse venire qua il sindaco, l'importante è preparare una serie di domande, di punti, argomenti, e dirgli secondo noi questo e questo sei stato carente.
Guarda, noi lo invitammo nel primo anno, me lo ricordo molto bene, e facevamo proprio un bilancio su questo e parlammo anche del fatto della comunicazione con lui.
Ma tu ti metti paura quando dentro di te sei uno che butta tutto in politica e vuoi strumentalizzare le cose, ma quando tu con un sindaco parli da cittadino e segnali quali sono le cose che non vanno bene, ma qual è il problema? Ma mica mi espongo, io faccio quello che dovremmo fare tutti. Voglio dire, non è che dobbiamo aspettare che venga qua il sindaco, bisognerebbe inondarlo di mail, di cose, in qualche maniera riuscire a fargli avere delle notizie e anche delle nostre contestazioni, delle nostre... sei d'accordo?
Sono d'accordissimo.
Io ho l'impressione che i sindaci...
Che senso?
Chiama mamma e dice: ah, non ha fatto niente. Però se un dramma, magari poi non ci
dice. Glielo diciamo,
con secondo me civiltà, perché poi ci sono quelli che per strumentalizzare tutto, vedono sindaco, no Manfredi, qualunque sindaco, quella roba là lo sappiamo benissimo, no? E quella è la voce delle opposizioni, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Abbiamo qualcun altro? No, ho trovato una soluzione, lavati col secchio. Leona, io.
Non fare la doccia, se hai paura della doccia.
No, trovi... ho paura che succeda qualche cosa, io devo correre nudo con Volpino all'aringo, cioè che le ha paura.
Di Volpino, dopo ci torniamo sul Volpino.
Sì, che?
Abbiamo, dopo ci torniamo sul Volpino. Abbiamo
no, sul mio no. No, su, pensavo che volessi. No, sì, dopo faremo una parentesi con Francesco del Gusto delle Carni.
Esatto, ma zona Margellina.
Ok, poi mi chiedono se è stata a Salerno, devo andarci anche io. Mi vuoi suggerire dei ristoranti? Va bene, io sono sempre pronto a smarchettare. Ah, quindi vedi, tra poco facciamo anche una parentesi sui ristoranti di Salerno dove sono stato. 081 636 3 se avete bisogno di noi. Sentite sto pezzo nuovo nuovo, Takagi e Ketra, ma quello che conta è che alla fine c'è un Geolier in grande forma, tutti hanno bisogno di Napoli.
Ancora sento il fiato sul collo, al mio ego mancan viti proprio come un robot. Sono in prima classe sopra un volo che non decolla, dietro sempre una pistola pesa più di un iPhone. Ci sono almeno mille modi per farti felice, sai che non ne conosco uno. Un cuore pieno di macchie toglierò e farò dei graffi sopra quel murale. Spero, sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, every day. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, every day. Ti ho detto basta, è vero, ma non mi basta, è sclero. Perché ho paura che il mio cuore non rimanga intero. Dimmi ancora due parole, sputami il veleno. Perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi guardi e distolgo lo sguardo, non ne parliamo ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando. Voglio te ma everyday non ogni tanto. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, everyday. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, voglio te. Ogni volta che tu esci nella coppia non si è mai risolto niente. Se beve veneno si assapora niente. Rindo un bicchiere potesse scopolire. Tu sei l'aria che scombare come mi rindo riflesso. Meno male che sono bravo a vivere in applaudire. Si capace ma fuga pure che abbassa marea. Poi a te, sulla te, sembra a te pure sì. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, levere te. Voglio te, voglio te. Tu mangi le sole quando parlo questo. Voglio a te, every day. E di te pazzo quando torni sei. Voglio a te, e tu a me.
Allora si chiama Everyday, Takagi e Ketra, Shiva, Anna, non so che gente, e Geolier. Allora, prima dicevo, tutti hanno bisogno di Napoli. Takagi e Ketra hanno dato un'intervista a Vacalebre stamattina sul Mattino e dicevano proprio questo, che veramente in questo momento, vabbè, ma noi lo sappiamo da sempre, però ci fa piacere sempre ricordarlo, sempre ricordarlo. Momento Volpino, sì. Luam ci stupensi.
Vai, basta, voglio capire anch'io sta storia del Volpino.
Tutto è partito dal fatto, sentite questo audio, sta circolando, pulpo. No, non dice lo polpo, perché poi si dice polipo, si dice polpo, tu dici purpo. Se lì va mitz e botto, come diciamo noi. Purp, o purp. Circola questo audio, ecco.
Il cazzo del polpo è uno dei suoi 8 tentacoli. Lo sapevate?
No.
Io quando l'ho scoperto sono rimasto sbigottito. E subito una domanda mi ha assalito. Ma quante insalate di cazzo mi hanno fatto mai mangiare?
Ecco, penso tante. Molte. Penso tante. Nel video si vede sì. Qual è tentacolo cazzo.
Quello, cioè, devo dire la verità, è quello che stavo proprio pensando. Se si riconosce che è un tentacolo diverso.
Si riconosce. Allora, ma tu mentre controlli se lo riconosci, ma quello non è tale quale a quello umano, eh? Non ti aspettare il glande, i testicoli, per esempio, non ce li ha, credo. Però allora chiudiamo il discorso volpino, perché molti mangiano anche il pene del bue. Me lo conferma Francesco della macelleria Il Gusto della Carne. Buongiorno.
Buongiorno Gianni, buongiorno Serena.
Allora, tu mi confermi che il volpino è ancora in uso presso le cuoche napoletane, le mamme, le nonne?
Allora, le nonne, le mamme, sì, però i giovani di oggi non ne sanno proprio, non lo comprano proprio, cioè non lo chiedono proprio. Però le mamme, le nonne, sì. Lo chiedono.
Ecco. E dove lo mettono questo, diciamo?
Nel ragù, alcuni nella genovese lo utilizzano.
Quindi io posso dire ai nipoti quando è a casa
che l'avranno mangiato, però non lo sapranno.
Ecco, posso dire, perché insomma
Serena, Serena, può stare tranquilla che nella trippa la pomma, cioè non esiste, non lo mettono.
No, ma Serena non stava affatto spaventata. Non si spaventa, certo.
No, davanti a un volpe, come si chiama?
Vulpina. Senti, si usa ancora a chiedere Enerv per mettere in durra un.
Sì, mi chiedono ancora.
Ecco,
però sempre persone di età che
sempre hanno di una
del mangiare.
Ecco, ma tu da macellaio lo metti il volpino nel ragù?
Io in verità no.
Non ti piace, ma non ti piace perché ti impressiona, diciamo,
questa cosa qui, sì, più questa,
ti senti un po' un cannibale.
Gli altri nervi del muscolo, quasi di metto perché mi piace.
Ecco, è un'altra domanda che è arrivata stamattina. Gianni, guarda, non sei informato, ma oltre a volpino, noi ci mangiamo anche i testicoli, che si chiamano i buttun, perché poi hanno tutti questi soprannomi, per non dire datemi palla. Ecco,
quindi,
anche i bottoni ancora chiedono da te?
Ci sono alcuni che me li chiedono, però sono persone di altri paesi, qui per Napoli non li trovano. Di altri paesi. Dal chiosco se lo disse, vai da Francesco, ti procura tutto, venne qua e glieli procurai. Il guanciale. Guanciale che si mette nella
Il guanciale è buonissimo, lo fanno. Io l'ho mangiato a Londra, era buonissimo. Il guanciale è buonissimo. Sì. Però tutto a posto, quindi il volpino resiste. Quando entra la signora ti dice: buongiorno Francesco, dammi poche vulpine, giusto?
Sì.
E tu lo appendi come faceva papà? Lo appendi in goppo crocca e lo esponi?
Bravo, togli la pelle e poi lo divido in due.
Togli la pelle. Va bene.
Sì.
Allora, grazie Francesco.
Buona giornata, grazie a voi che fate tutto per Napoli.
Grazie. Allora, attenzione, lo dico ai più giovani, se non volete mangiare il volpino, quando andate a casa della mamma o della nonna, fateli proprio la domanda. Ma se mi sono poche vulpine, perché poi molto spesso ai tempi sempre miei per risparmiare tu mettevi il volpino, i nervi, e quindi compravi meno carne e ti facevi regalare tutta sta roba.
Esatto.
Ma torniamo adesso a parlare del sindaco Manfredi. Buongiorno Gennaro, buongiorno.
Complimenti sempre per la tua trasmissione.
Buongiorno.
Volevo dire solo una cosa sul sindaco.
Vai Gennaro.
Prego.
Il signor Manfredi, quando noi
Gennaro, ti stiamo
pronto?
No, l'abbiamo perso. Vabbè.
Non lo so.
Si è autocensurato Gennaro.
Ecco, però io noto una cosa, ve la devo dire sinceramente, no? Io sto qua da 13 anni, 14 anni. Ma nessuno mi ha chiamato per dire che hanno un sindaco, ma quanti sindaci hanno avuto, no?
Molti.
Iervolino.
De Magistris.
Ecco, ma mai nessuno ha detto, però su sindaco. Questo lo voglio far notare, insomma, perché poi voglio dire, effettivamente uno potrebbe chiamare per dire, secondo me, questo sindaco Manfredi ha fatto una cosa. No. Io ho sempre paura però di questo. È chiaro che la città io la vivo e la trovo trascurata. Insomma.
No, vabbè, questo non te lo saprei dire.
Allora,
sei?
Eccolo qua, è tornato Gennaro. Dimmi.
Ok, grazie. Senti Gianni, io volevo dire solo una cosa al sindaco, perché prima delle elezioni lui è venuto a San Giovanni a Teruccio, ci siamo presi un caffè al bar, lui mi dovrebbe conoscere, perché io non sono un faccio il portiere senza fare pubblicità, però lui ha promesso, mi disse che a San Giovanni noi abbiamo lungomare che è stupendo, che quando lui si diventava futuro sindaco quest'anno si faceva fare i bagni perché disse che era una zona che noi siamo di fronte a Capri e doveva diventare come Capri. O sindaco, dopo le elezioni non si è fatto più vedere.
Per diventare come Capri ci vogliono pure i faraglioni a San Giovanni. Però il lungomare di San Giovanni, che è veramente meraviglioso,
grazie.
Sono anni, da quando io ero quasi piccolo, che ne sento parlare, lo rifaremo, la promenade, la passeggiata e tutto il resto.
Sei buon informato.
Allora, Gennaro, quando avremo qui Manfredi, tu mi raccomando, chiama e cercheremo di capire a che punto è la trasformazione di San Giovanni in una piccola Capri. Grazie. Allora, io sto cercando Amedeo Colella perché ovviamente stavo parlando del Volpino che si mette nel ragù e chiaramente qualcuno ha detto: ma perché non chiami il professor Colella per chiedergli perché a Napoli si dice te stai magnando te magnato a Caserta non lo dite, non mangiate
voi di quelle cose,
siete vegetariani.
Certo.
Voi che dite? Te mangiate la rucola? No,
non usiamo questi termini.
Te mangiare, tu stai magnando.
No.
Niente, solo a Napoli ci
penso
usiamo.
Penso proprio di sì.
Allora, giustamente qualcuno dice: perché non chiede al professore da dove viene?
Perché
secondo me potrebbe venire proprio dal Volpino. Vedete come poi la storia.
È vero.
Ma arriva la cultura, Camalì.
Certo. Mica parliamo solo di Volpini.
Hai detto, professor Colella, già sta stamattina. 5 minuti. Ah, allora il professor Colella interviene, ci spiega perché si dice.
Del Volpino. Quello.
Serena, però, o parli o non parli.
Mangiati il Volpino.
Questa roba qua, tu sei giornalista, non puoi fare questa cosa.
Ho detto mangiati il Volpino.
A Napoli si dice, quando tu praticamente fai schiattare in corpo a qualcuno, dice ti mangia tu cazzo. Ecco, lo dico.
L'hai detto, va bene.
Voglio capire perché si dice così.
Hai ragione.
Oppure si dice pure, mamma mia, ma sono mangiato pure a se stesso.
Giusto,
a se
è vero, l'ho sentita dire questa cosa. Sì.
Allora, 0816363 se avete bisogno di noi, torniamo tra poco. 3396669990, ragazzi, il tema Volpino ha scatenato la curiosità, tanti non lo sapevano, vedi che cosa vuol dire essere figlio di un macellaio? Ecco,
è vero.
Allora, Salerno, consigli, io ho mangiato da Mamma Rosa nel centro storico, pressi lungomare, in una traversa, una signora di 80 anni, meravigliosa, Mamma Rosa, un po' come le trattorie che abbiamo pure a Napoli, no? Insomma così. E poi ho mangiato da Controvento, veramente bello il posto, sul porto quello di Salerno, giusto? Veramente bello. Insomma, questi sono i miei consigli, non conosco i proprietari, non mi hanno offerto il pranzo, un amico me l'ha chiesto e io sono andato là. Poi magari la prossima volta torno a Salerno, se torno, insomma, vedrò
altri luoghi, perché
poi è bello, vabbè. Che dobbiamo fare? Ha scatenato la curiosità, poi quando ho detto Colella, buongiorno, chiedi al professor Colella, a parte ma sono magnata, chiedi pure perché si dice mamma oggi che hai cucinato e qual e certo però
è vero quello lo so anch'io.
Io avevo mia zia
che faceva tua zia sempre quello,
ma zia Antonietta, che insomma ha campato fino a 92 anni era fantastica, aveva questo vocabolario pieno di la zia, così io sono cresciuto traumatizzato.
Come?
E quando io dicevo zia mamma mia io c'ho un po' di fame, sai quando stavi proprio già lei, mia zia che parlava pure italiano, sempre molto ben preparata, magna di quelli cazzo.
Ecco,
perché diceva che non c'aveva niente.
Niente, quindi si dice così.
Non ho mai capito però. Però meno male che io ho un'amicizia, no, con Amedeo Colella, professore. Buongiorno, professore.
Buongiorno. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti.
Allora, ogni volta che intervieni qua è sempre un grande successo, sei amatissimo,
Ma
allora,
no.
Oggi ti interrogo, se lo sai, perché poi alcuni modi di dire non sono raccontati in nessun libro di storia, no. Immagino, no?
No, no.
Ma hanno chiesto perché si dice stai mangiando un cazzo, oppure mi ha mangiato. Vabbè, ma non.
Beh, diciamo che se vuoi una mia consulenza, ovviamente il significato metaforico lo conosciamo tutti. No, una cosa che ti fa mangiare un cazzo è una cosa che ti fa arrabbiare, ti fa arraggiare, ti crea un disappunto enorme, naturalmente. Perché probabilmente il riferimento semantico qual è? Invece di utilizzarlo come si dovrebbe utilizzare in senso attivo, non sei riuscito a fare niente e quindi te lo sei dovuto mangiare, quindi hai dovuto in qualche modo rinunciare ai tuoi propositi, ai tuoi intenti, e quindi ora sei arrabbiato e ti sei mangiato o cazzo, ecco. Questo è, diciamo, il senso.
Secondo me potrebbe essere così, mentre invece la domanda i cuolli cazzo non te la faccio proprio, perché credo che là proprio sia un'invenzione di qualche folle napoletano di qualche secolo fa, giusto? Perché
perché praticamente chiaramente l'organo non è dotato di collo, o è solo in senso, diciamo, metaforico, potrebbe
nel senso,
e quindi è una cosa inesistente.
Esatto, quindi perciò mia zia, quando io ero ragazzo e stavo a casa sua di pomeriggio, lei non c'aveva nulla, io dicevo zia c'ho un languorino un po' come lo sport. Mia zia si girava bella bionda ossigenata, favore, dice mangia di quelli cazzo, va bene. Amedeo, quando vuoi ti aspettiamo.
Grazie.
Qui anche perché in vista del Natale stai per uscire con calendari, libri.
Sì, sicuramente. È un onore per me venire.
T'aspetta, cane, abbraccio.
A presto. Ciao Gianni, ciao a tutti. Sì.
Dopo tante volgarità, Serena, una delle canzoni più belle del 2001-2002, ma credo degli ultimi vent'anni.
Sì, quale?
Una canzone proprio romantica, elegante, pulita, questa. Allora, una nostra ascoltatrice ci chiede aiuto. Suo fratello è andato in Messico. Ve la ricordate l'altra storia, no? Dei tre napoletani delle case nuove, abbraccio alla famiglia perché non sono stati mai più ritrovati, non so neanche se le indagini continuino.
Vabbè, di solito fino a quando non c'è prova di cadavere o altri tipi di prove
Come si chiama l'ascoltatrice che ci ha chiesto un aiuto?
Titta.
Noi vogliamo pure sentirla, però voglio essere proprio onesto, noi possiamo aiutarla fino a un certo punto,
certo.
Perché non siamo una TV, non siamo nel mondo, certo, probabilmente qualcuno potrebbe sentire la radio dal Messico, qualche napoletano. Ecco, e cosa è successo esattamente?
Allora, Gianni,
Serena?
Purtroppo è da qualche giorno che non si trova il fratello di Titta, che si chiama Leonardo, che vive da 20 anni in Messico. Io ho parlato con Titta, abbiamo anche insomma dialogato su cosa potrebbe essergli successo e non si esclude che potrebbe essergli successo qualche cosa. Anche perché ci sono degli indizi che sono arrivati alla famiglia di Leonardo che fanno presupporre che sia stato o rapito o che comunque insomma si trovi in mani di persone che potrebbero fargli del male.
Allora, siccome queste cose servono a tranquillizzare in qualche maniera i parenti di chi scompare, noi tra un po' la vogliamo sentire. Tra l'altro spero, ma credo che tu mi abbia detto che poi se ne occuperà anche chi l'ha visto
nella
puntata di questo mercoledì.
Dovrebbero
quindi
occuparsene anche loro.
Comunque la sentiamo e cerchiamo di darle una mano.
Esatto, e tra l'altro so che loro sono in contatto anche con l'associazione Penelope, che spesso abbiamo anche ospitato qui da noi, che
sono
ancora proprio scomparsi.
E invece l'assessore che ha detto come risorsa per il turismo dobbiamo usare il bradisismo, abbiamo avuto il numero?
Sì, Gianni,
perché vogliamo capire esattamente se le sue parole sono state strumentalizzate o se effettivamente l'ha detto, perché lui ha detto: secondo me è una grande opportunità, anche il bradisismo può essere risorsa per il turismo, per l'ospitalità, per costruire rete e visioni, servono contatti, e che ciò che abbiamo fatto a Rimini offrendo e raccontando che cos'è la terra del mito, d'altronde è perfetta sicuramente. Però lui dice: ma perché dovete avere paura del bradisismo? Sapete quanti turisti possono venire a vivere e a vedere
l'esperienza.
Il tutto? L'esperienza.
Experience.
Vediamo se accetta di parlare, ma per chiarire se l'ha detto veramente o ha detto tutt'altro. Potenim pure una cosa di Casalnuovo. Casalnuovo, ragazzi, ma rientra sempre nei nostri programmi. A Casalnuovo succede di tutto, perché teniamo tutto un fatto che ci hanno segnalato.
Sì, Gianni,
di una macchina della polizia municipale che insomma sarebbe diventato una specie di NCC, insomma, di noleggio auto con conducente, perché
ci è stato segnalato,
però noi non sappiamo ancora e tra un po' ne parliamo, quindi amici di Casalnuovo, aprite bene le orecchie.
Assessore,
è l'assessore del bradisismo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, io non riesco più a muovermi. Vai, diamo una mano a Titta e alla sua famiglia. Buongiorno Titta, sorella di Leonardo. Buongiorno Titta.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora Titta, tu ci hai contattato perché tuo fratello è scomparso quando esattamente, Titta, ricordaci?
Sì, mio fratello è scomparso il 1° ottobre dal Messico, città di León.
Sì.
Il mio appello non è quello là che ritroviamo mio fratello, perché siamo in Italia, è impossibile, però almeno è quello di far arrivare la nostra voce alle istituzioni italiane affinché sollecitano il consolato italiano in Messico che facciano qualcosa. Che non va nel dimenticatoio questa storia.
Anche perché Gianni, Leonardo è tuttora cittadino italiano a residenza qui in Campania, quindi il motivo per la quale Titta spinge su questo argomento proprio per questo.
Senti Titta, ma che lavoro faceva in Messico? Perché Serena mi diceva che vive lì da 20 anni.
Sì, mio fratello vive lì da 20 anni, era sposato, teneva una figlia, vabbè, divorziato, però vendeva giubbini. E quindi praticamente facevo un maiaro, Gianni.
Veniva a Napoli, caricava un carico di merce.
Mio fratello non veniva, ormai era si era stabilito là. In 20 anni ti posso dire che è venuto 2 o 3 volte a Napoli, quindi e il punto è che ci sono state delle persone messicane che comunque mi hanno contattato, alla quale io non conosco, dicendomi che mio fratello era stato rapito.
E poi queste persone che comunque io sono.
Allora, allora aspetta, quindi tu poi hai ricevuto una telefonata da alcuni.
Su Messenger. Ah, su Messenger.
Ok, allora, e che ti ha. Questa persona è un messicano, è del posto?
Sì, sono messicani. Sì.
E ti ha scritto: suo fratello è stato rapito, ma basta, nient'altro?
Mio fratello è stato rapito, contatta tuo padre, basta, niente più.
Titta, per curiosità, una curiosità.
Aspetta, fammi sentire, dimmi.
Mi hanno continuato a contattare fino a 4-5 giorni fa, spacciandosi, dicendo che loro erano amici di mio fratello. Sono andati nell'hotel dove stava mio fratello e hanno prelevato le sue valigie. Mi hanno mandato anche un video che poi andrà in onda domani, a chi mercoledì, a chi l'ha visto. E non so a che titolo queste persone hanno fatto tutto questo.
Ma non hanno chiesto riscatto? No, faccio domande, niente. Perché io non, non hanno chiesto niente, hanno solo detto: guardate, è stato rapito. Chiaramente tu tutti questi contatti li hai salvati, no? Hai fatto.
Questo è tutto
materiale che può servire. Sì. Intanto l'ambasciata italiana in Messico so che se ne sta occupando, o no?
Mio padre ha immobilizzato la Farnesina, l'ambasciata italiana. Si sono immobilitati tutti.
Allora,
però il punto è questo, che fino adesso sono passati 15 giorni e come regola si fosse immobilizzato qualcosa, là sicuramente ci dicevano: guarda, se siamo andati a prendere da queste persone le valigie. Invece no.
Allora, io sono molto sincero, noi non è che facciamo i miracoli, però io so per certo che invece chi l'ha visto è fortissimo come programma, per il lavoro che fanno, è un programma che noi stimiamo moltissimo, l'associazione Penelope di sicuro.
Anche loro.
Ma perché loro fanno un lavoro che va oltre quello di tutte le Farnesine e le ambasciate del mondo, loro stanno vicino ai parenti degli scomparsi e quindi non li fanno sentire completamente abbandonati, e questo è già tanto, perché immagino che ci sia un momento di sofferenza in famiglia, no? Di preoccupazione, anche perché noi sappiamo in Messico spesso come va a finire.
Infatti io non voglio assolutamente che si può ripetere una situazione del genere, perché ti ripeto Gianni, la mia voce è quella là di dire condividete tutti, ma solo ed esclusivamente per far arrivare alla nostra voce allo Stato italiano, in modo che sollecitano le autorità messicane far sì che o vivo o morto
ma sapere che cosa è successo.
Mi riportano mio fratello, anche morto.
Senti, ma avete creato una pagina, qualcosa che tu dici condividete, come trovano la pagina?
La pagina l'ha fatta mia figlia.
Va bene, probabilmente sarà una cosa che prevede il nome e cognome di suo fratello, Franco Leonardo.
Con la foto. Franco Leonardo.
Troviamo Franco Leonardo. Allora, io vi invito tutti a dare una mano a Titta e alla famiglia. Ripeto, il miracolo ne facciamo, però facciamoli sentire almeno sostenuti, perché al di là di tutto quello che uno in questo momento sta pensando, immaginando, è comunque nufrat, nufigl, nupat.
È italiano, Gianni.
Ed è italiano.
Italiano.
È napoletano, tra l'altro. Va bene. Un abbraccio, Titta.
Grazie, Gianni. Ci
sentiamo. Speriamo di avere buone notizie. Che ha detto l'assessore di Pozzuoli?
Mi ha detto che mi richiama lui fra 10 minuti, perché era un attimo impegnato.
Non vuole parlare?
Non lo possiamo dire, perché non me l'ha detto.
Volesse mettere una bella canzone, pure napoletana, però sono un po' indeciso. Volevo andare negli anni 70, hai capito?
Non saprei.
Perché i classici li conosciamo.
Sì.
Gli anni 70, io ho messo un sacco di cose belle, Nino Fiore, Tony Bruni, Tony Astarita. Tony Astarita è un ultimo, ma lo sa qualche tempo. Quale?
È vero.
Apri un po', vedi. Qual era quella là? Non saprei
Gianni.
Allora, tra poco Manfredi, conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, racconterà, esatto, che cosa ha fatto in questi due anni. Alessandro, noi intanto abbiamo chiesto a voi che cosa secondo voi ha fatto, che cosa percepite. Voilà, pronto.
Buongiorno Gianni, buongiorno, sì, a tutti.
Sì.
Allora Gianni, in realtà ti dico la verità, la città per come era disastrata, ogni qualvolta che si fa qualcosa di buono purtroppo c'è sempre, come dire, il marcio che viene fuori, quello che magari non è stato mai fatto. Quindi ogni piccolo evento credo sia anche giusto sponsorizzarlo. Di contro odio lo scarica a barile, quindi non di Rode, ma Gistra, Iervolino, onestamente sono giochetti vecchi. Però ti posso garantire che magari rispetto a qualche anno fa, parlo per me ma come per tutte le municipalità, perché io sono un consigliere di municipalità, abbiamo visto qualcosa di soldi, ti dico la verità. Cioè, prima era difficile anche mettere un paletto. Veramente mettere un paletto significava un miracolo al cielo.
Quindi voi della municipalità avete avuto dei fondi da destinare al miglioramento
fatto per Napoli.
Fatto
per Napoli, 800.000 euro municipalità che stiamo spendendo tutti tra edilizia scolastica, verde, viabilità, credimi, stiamo facendo tanto, è ancora poco, sì, pochissimo, però almeno rispetto a prima che eravamo con saldo negativo, adesso almeno siamo a zero.
Perfetto.
È tanto.
È arrivata una telefonata positiva. Esatto. Grazie Alessandro.
Ciao.
La Giutrua Topiezza è questo, ragazzi, che mi piace troppo. Una grande orchestra, sentite? Prima dicevo un amico, ma in questi pezzi nuovi non sento più gli strumenti. Ecco qua, ti proprio una vrangata strumenti, vai! Oh!
Come te puoi scordare prima? E come può salire un po' mica e sto morendo gelosia mentre sono per te. Cosa voluto bene tu e tradute prima che dicessi che un innamorato per una pura tamina usa cuore spezzate. Come vuol bene ossarci e solamente come l'ha stato sanno tutto il quanto mai voglia te se tutta vita mia e non sa da suonare. Cosa voluto bene tu e tradute prima che dicessi di un innamorato dovena pure salute
ti amo salute spezzate. Buongiorno Gianni, ho 37 anni e che ricordi, hai sbloccato, la cantavano tutti i miei parenti durante le feste e i matrimoni, ecco. 37 anni. 37 anni è pure giovane, perché la radio la sentono solo i vecchi, purtroppo. Noi più o meno, insomma, Ora spazzata, vi suggerisco pure la versione di Mirna Doris, perché questa è una canzone che fu presentata al Festival di Napoli, Tonia Starita e Mirna Doris, che è meravigliosa, la grande Mirna, sì, che cantava proprio con...
con tutto,
con quella, con, ecco, tutto, con la volpina. Allora, torniamo tra poco, adesso le news speciale di Peppe Varriale.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marche. Il bello del calcio, 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio,
vi aspettiamo!
Down in Chinatown, she runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too weary, give a ring to the Queen of Chinatown.
Ho messo un po' di cascioni, tra poco vi sparo una cosa nuova della nostra musica di Napoli. contattate con noi 0816363663. Se avete bisogno, Serena, ultime notizie, niente, tutto
no,
a posto,
Gianni, tutto a posto, diciamo
scossi, niente, no,
guarda,
no.
Proprio adesso ho aperto l'app in merito alle scosse, no, non ce ne sono dell'ultima ora, no, assolutamente, l'ultima ieri.
Va, no, che ieri, impossibile.
Sì, alle 19.57 del 15 ottobre. L'ultima, sì, assolutamente.
Poi
sì.
Da ieri, diciamo, cioè, niente.
L'ultima è proprio quella che ti
va
ho
bene.
Detto.
Allora, noi torniamo tra pochissima. Attenzione, momento Dracula. Non tutti sono d'accordo nel dire che è così. Anzi, molti stanno incazzati perché pare che sia una grande palla.
Esatto, Gianni.
Ecco, due minuti e vorrà raccontarmi. Allora, come sempre, però, poi non vogliono esporsi, no? Chi ci ha segnalato questa anomalia di casa al nuovo?
Gianni, allora l'hanno segnalata a Borrelli alcuni studenti. Noi stiamo cercando di chiedere loro se vogliono, insomma, segnalarlo anche in diretta
ma
da noi.
Ma non vogliono?
Al momento non abbiamo
non
riferimenti.
Vogliono. Allora, il fatto è questo, velocemente, ma noi non c'entriamo niente, perché potremmo anche scoprire che
è tutto normale.
Allora, gli studenti, posso dire dove? Del suo Orsola
Ben in casa,
hanno scritto a Borrelli con un video dicendo: guardate qua, ogni mattina si presenta la macchina della polizia municipale di Casalnuovo e ogni mattina
in questo caso
tanto,
specifico, ecco. E sarebbe accaduto il 13 ottobre, si è verificata
ma sono
cosa.
Studentesse quelle che poi
non si è capito anche perché
allora
il video è censurato,
parliamo?
Quindi non riusciamo a vedere,
ho capito, ma di che parliamo? Può darsi pure che era una emergenza.
Gianni, non è che puoi fare l'emergenza con la macchina della polizia municipale, scusami.
No, e se era un assessore di Casalnuovo, una consigliera che è andata sull'Orsola per siglare accordi,
può essere, come no?
Allora, questi studenti dicono: ma non è giusto che una macchina della polizia municipale di Casalnuovo serva per uso privato. Ma l'abbiamo raccontato un sacco di volte, però è sta a parlare con questo studente.
Direi di sì, perché sennò parliamo del nulla. Sono d'accordo con te.
Ma Borrelli stamattina, guardate, io con Borrelli ho questo strano rapporto. Quando lo senti in onda, non lo volesse sentire.
È vero.
Quando poi non lo sento, mi manca.
È così,
è un rapporto
odio.
Di odio-amore.
Sì,
proprio.
Sì, è proprio quello.
Ma
proprio Rustam,
ma perché non interviene stamattina? Di solito lui chiama 50.000 volte, vediamo dove sta, perché tu lo sai dove sta.
No, io lo so.
Sta lavorando per noi.
Assolutamente sì.
Ecco, allora, perché c'è in questo momento alla prefettura di Napoli il decreto Caivano.
Esatto, Gianni.
Però giustamente Borrelli dice: mi trovo lì e parliamo anche della motorizzazione.
Bravissimo.
Chiederò al prefetto di intervenire perché la motorizzazione civile
di Napoli
sarà pure civile, ma in fatto di rapporti con gli automobilisti,
con i civili,
sono pure abbastanza incivili. Ecco. Ricordate che abbiamo attivato il Viminale, la batteria del Viminale, e la sei ancora col prefetto?
Sì, però sono riuscito a parlare col capo della motorizzazione civile, c'ho grandi novità.
Grandi novità. A che ora finisci?
Sì, però finiamo tra 10 minuti.
Ciao. Più bella la voce così di Borrelli, è più virile.
Sembrava un bandito.
Sembrava veramente finalmente uno di noi.
Sono
qua, poi ce lo sto facendo. Comunque ha detto una cosa importante, ha parlato col capo della motorizzazione, mi pare di aver sentito
assolutamente
bene. Tutto fatto le targhe, ma al di là delle targhe, ma la domanda è: ma perché non rispondono ai cittadini, alle automobilisti che magari non possono andare, devono prendere un appuntamento? Lo scopriremo probabilmente tra pochissimo. Voglio partire da Lorenzo. Lorenzo,
buongiorno.
Il nostro social super social glops,
proprio io,
che ha detto: Giua, a me mi pare una strunzata questa cosa di Dracula a Napoli. Vai.
Sì, in pratica, in realtà sono varie le teorie, perché io sono stato sia in Ungheria che stesso in Romania, dove dovrebbe stare, ma non c'è da nessuna delle due parti.
Non c'è,
né in Ungheria né...
Allora sta a Napoli,
no,
scusa.
No, però, perché probabilmente il corpo del conte Vlad Tepes è morto e seppellito a Istanbul, a Costantinopoli.
Aspetta, Forgione, buongiorno.
Buongiorno allora, a tutti voi.
Forgione era a Salerno, mi ha mandato la foto, dice: guarda che cosa sta accadendo. Hanno regalato, possiamo dire, a Napoli un busto di Dracula.
Sì.
Dove esattamente è stato inaugurato?
Chiostro di Santa Maria la Nuova, dove si presume, secondo una teoria, insomma, io chiaramente sono qui in veste di cronista, quindi adesso la notizia per me è che c'è un busto di Dracula inaugurato a Napoli, non che Dracula sia a Napoli, questo non spetta a me a dirlo, c'è una teoria secondo la quale le spoglie di Dracula siano sepolte segretamente lì in quel posto dove è stato inaugurato questo busto. Questa teoria si basa sulla presenza a Napoli, alla corte aragonese, di una presunta figlia
del principe Vlad Tepes, cioè del principe Dracula fondamentalmente.
Ecco.
E quindi è tutto attorno a questa vicenda qui, che è una vicenda molto scura sulla quale si dibatte da una decina d'anni. Ci sono ricercatori dell'Università di Tallinn in Estonia che l'hanno accertata, insomma la ritengono comunque valida. Ci sono dei ricercatori che proprio questa ricerca è partita dalla Basilicata ed è arrivata fino in Romania. Ora è arrivato il governo rumeno attraverso questa società storica che ha donato questo busto, quindi significa che il governo rumeno sta in qualche modo sostenendo questa tesi. Il mondo accademico italiano invece la rigetta in maniera assolutamente, diciamo, quasi completa, diciamo così, no? Quindi non sta a me dirlo se è vero o non è vero. Per me la notizia è che c'è un busto di Dracula a Napoli, tra parentesi, apro e chiudo parentesi, proprio nel momento in cui il busto di Francesco II è stato sottratto alla cappella di Santa Chiara. Insomma, i nostri reali non ci sono più, arrivano reali o comunque principi nobili di altre nazioni.
E su questo dovremmo pure fare una piccola battaglietta, no Angelo?
Esatto, ecco, assolutamente.
E la faremo,
assolutamente.
Però al di là, posso dire una cosa per placare gli animi, perché sotto al posto della foto del busto sta succedendo di tutto, andate sulla pagina a leggere, sì. Stanno appiccicando, è una strunzata, scusate, ma approfittatene per andare a visitare questa chiesa meravigliosa che secondo me non tutti conoscono, e andate là con la scusa del busto, che non ve ne frega niente, però vedrete la meravigliosa chiesa Santa Maria la Nova. Mi confermi che è meravigliosa?
Assolutamente è un complesso monumentale di primo ordine.
Esatto, non va appiccicata. Però noi abbiamo chiamato il direttore scientifico del museo CERA, C.E, che è l'acronimo di cosa? Buongiorno direttore di Rapporto e Potenza. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, è il museo comunale del paese di Rapone in Basilicata, è l'unico museo del sud Italia che si occupa etnograficamente delle storie del territorio lucano, quindi noi abbiamo voluto fare un omaggio a Basile, Gian Battista Basile, che proprio in Lucania scrisse Lo punto degli punti, il museo è C'era una volta, naturalmente.
Bello.
Quindi diciamo è molto carino questo museo e tra le altre cose stiamo seguendo questa vicenda di Dracula.
Direttore Ghini,
che fa parte del territorio, sì.
Direttore Ghini, infatti, partendo proprio da questo che ci stiamo raccontando, se ho capito bene, parte proprio da una sua ricerca di un documento trovato?
Assolutamente sì, diciamo che da un punto di vista diciamo storico, la presenza della famiglia di Vlad l'Impalatore in Sud Italia, in particolare a Napoli e poi traslato nelle zone della Lucania prospiciente, deriva da una vicinanza estrema che ci fu fra la corte aragonese e quella di Mattia Corvino, perché una sorella del re di Napoli d'Aragona sposò per l'appunto il re d'Ungheria Mattia Corvino, la cui sorella a sua volta aveva sposato Dracula. Quindi noi riteniamo che nell'ambito di questo, diciamo, atti matrimoniali, una figlia di Vlad l'Impalatore abbia sposato a sua volta un conte collegato con la curia aragonese e sia arrivata in Italia. Che succede? Che nella cripta della cattedrale di Arezzo, dove la presenza negli affreschi di Dracula è assolutamente inconfutabile, che ne dicano cattedratici, che peraltro io non conosco, perché in verità, a parte le dicerie così di giornali, non esiste in Italia qualche storico che abbia studiato Dracula, cosa che invece è ovviamente avvenuta in Romania, e lì arriveremo fra poco. Che succede? Che nella cripta di Acerenza Dracula compare anziano e vivente, il che lascerebbe supporre che la figlia abbia riscattato, probabilmente dopo i fatti che accaddero alla fine del 400 a Otranto, abbia riscattato il padre prigioniero a Istanbul e lo abbia condotto con sé a Napoli, dove con ogni probabilità è sepolto, perché l'unica tomba esistente con un drago è una tomba principesca, perché Dracula era un principe, non si trova né in Romania né a Istanbul, ma si trova unicamente a Napoli, a Santa Maria la Nova.
Succede?
Sì.
Che quindi se uno va, vede sta tomba, non c'è scritto qui riposa il conte Dracula, ma vede un drago, simbolo, che vede un simbolo.
Il drago, attenzione, esiste una scritta eccezionale, questa è davvero eccezionale, sempre a Santa Maria Nova, in un codice militare Coelho, stiamo parlando della fine del 400, un codice segreto le cui uniche parole leggibili sono proprio Vlad di Valacchia. Quindi non solo esiste una tomba principesca inserita in un arco di trionfo di un militare di eccezionale valore, ma esiste anche una scritta coeva che collegata con la tomba sembrerebbe indicare con una probabilità altissima ma certamente superiore a quella delle presunte tombe in Romania e ad Istanbul, dove non vi è traccia né di Dracula né di, tombe indicate a Dracula, esiste invece a Napoli. Del resto basta prendere un pochettino di libri di storia e si vede che è una storia che da un punto di vista, diciamo così, può sembrare forzata, in realtà è perfettamente logica e coerente al contesto storico.
Sì, così come spiegata da lei, sì, assolutamente sì, direttore.
Allora, intanto però ne approfitto, grazie, per dire a tutti, andate a visitare questo museo che si trova a Rapone Potenza, giusto?
Assolutamente, il museo delle fiabe di Basile,
ma
quale
che
tra l'altro
ma che meraviglia.
Forse conosceva questa storia.
Sì, certo. Forse probabilmente sì. Grazie, direttore.
Grazie a voi.
Lello Glini. Senti, Forgione. Qualcuno ha scritto, ma io ci credo che Dracula sia stato a Napoli, perché tutti i fatiende vennero a morire a Napoli. Che significa? Perché erano fatiende su conte Dracula?
No, non era un fatiende,
non lo so.
No, viene raccontato comunque un sanguinario, chiaramente un combattente.
Perché quello è il romanzo, no? È il romanzo,
sì, è il romanzo di Bram Stoker.
Esatto.
Che tra l'altro Bram Stoker lo riveste in maniera romanzata, in una accezione vampiresca, quindi lo rende sanguinario, tetro. Ma Bram Stoker è un altro tassello della vicenda, perché Bram Stoker è stato a Napoli, ha vissuto a Napoli nel 1876. Tra l'altro era un periodo particolare dove, ricordiamolo, Mary Shelley già precedentemente era stata affascinata da Napoli, ha fatto nascere Frankenstein alla Riviera di Chiaia. E tra l'altro nel 1847 uno dei primi romanzi vampireschi, pochi lo sanno, Varney il vampiro, scritto in Inghilterra, questo Varney si suicida morendo buttandosi nel Vesuvio, quindi c'è tutto un discorso anche abbastanza affascinante attorno alla vicenda dei vampiri.
Voglio dire, invece di contestare le tesi di uno o di un altro, lo sappiamo che potrebbe essere leggenda. Se vi fa piacere ve la raccontate, se non vi fa piacere non ci credete, non giorno di scatola. A me piace l'idea che Dracula abbia succhiato i colli di tanti napoletani. A me mi piace questa idea, no? Sì. Perciò alcuni non stanno buoni, da là forse è partito.
Può essere,
tutto.
Può essere.
Capito?
Però diciamolo che Dracula non succhiava nessun collo, quelle l'immagine di Bram Stoker, fondamentalmente.
A me mi piace pensare pure che andava in giro per via Toledo e succhiava il primo collo che trovava.
No, comunque per chiusare, per chiudere la vicenda, lo sai quanto io sia legato alla verità storica.
Lo so.
Rispetto a questa vicenda, ma bisogna andare avanti e capire se è vero o non è vero.
Fammi capire se Ezio ha qualche cosa da aggiungere, se c'è ancora. Ezio, scusami.
Sì, sono Gianluca.
Non so Gianluca, so Gianni.
No,
capito?
Gianni,
non è sempre il Mollone là. Andiamo avanti. Non c'è niente di peggio che paragonarmi a questo nome. Hai capito? Non lo dire mai più nella vita. Vai.
Io non so neanche a quale Gianluca mi riferisco.
Stai buono invece, vai Annanz, vai, dici. Ci saranno poche pubblicità a chi lato povero Maron. Vai, dici Ezio, mi hai fatto innervosire, dici. Allora,
io sono stato 3 settimane fa in Romania, stavo vivendo con la mia compagna, ma attorno alla figura di Dracula, gli stessi rumeni raccontano molte. Allora, ti spiego velocemente. Lui si chiamava Dracula perché nella realtà il padre, che anche lui era si comportava in maniera molto feroce con i suoi rivali, che erano i turchi, lo chiamavano Dracul, perché vuol dire diavolo, e quindi diceva da questo Dracula si comporta come un diavolo contro i nemici, e quindi lui ha ereditato, sto dicendo tutto quello che mi ha detto la cugina, e quindi lui ha ereditato il suo nome dal papà, il conte Vlad, Dracula. Stoker, che in Romania non c'è mai stato, gli ha dato il nome Dracula, derivando dal suo soprannome del papà. Ma il castello addirittura che ci fanno visitare in Romania, che ci sono stato, non è dove lui viveva. Cioè i rumeni non sanno neanche dove stava il conte Dracula, il conte Vlad, che era Dracula. Quindi io sono andato a vedere un castello che non esiste, cioè che era semplicemente un avamposto.
È tutta roba turistica, chiaramente.
Sì,
no,
sì, ma no,
io sono rimasto...
Aspetta, che dice Forgior? Che?
un po' come Giulietta e Romeo a Verona, che non sono mai esistiti,
che non sono mai esistiti. Ma c'è un solo dato scientifico accertato, che Giulietta è una zoccola, quindi poi dopodiché non abbiamo altro.
Andiamo avanti.
Scusa, ti ho fatto arrabbiare, Gianni.
No, ma sto scherzando, ma figurati, non ti preoccupare, Ezio, ti abbraccio, ti voglio bene, grazie Forgione, grazie.
Grazie a te.
Allora, e poteva Napoli non dedicare una canzone? Era un vampiro Dracula.
Sì.
Sì.
Allora, Dracula era un vampiro.
No, perché ha giunturato la canzone, si chiama Un Vampire, di Carmelo Zappulla, dedicata
Carmelo Zappulla.
Ragazzi, ma non c'è tema, argomento che non sia stato trattato dalla canzone napoletana di serie A, B, C o D. Io vado su YouTube, tu lo sai come faccio
io. Sì, è vero.
Che è successo oggi?
Oggi che parliamo? Dracula,
vediamo
che ci sta.
Io scrivo Dracula, canzone napoletana. Oh, esce sempre. Perché noi siamo così, abbiamo sempre raccontato alla nostra maniera i fatti del mondo. Vai. Questo come si chiamava la bellissima canzone di Annie Lennox che era colonna sonora del film Dracula? Non me lo ricordo. Vabbè, comunque. No, qual why? Why? No. Fatti Carmelo Zappulla. Sì. Io penso, Carmelo, io ti stimo tanto, hai cantato delle cose pazzesche, ma penso che questo sia il momento più basso della tua carriera.
Come?
Quando sentite il pezzo, si chiama O Vampire, vai. Cioè, teniamo pure la canzone con Patrano, tolgo al UAM 339-666-9990. Ma è fuori proprio atmosfera questo coretto, questo bambino ne sta fa paura, tu lo vedi fai na 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 na. La levo?
No.
Senti qua che succede, senti qua. Oh, ragazzi, la musicalmente è proprio. Fortissima dal punto di vista.
Come un vampiro
nato il corretto di Serena. Buongiorno Gianni, questo pezzo potrebbe essere di Italo Disco, secondo me sì. Shabada, shabada. Vabbè, vi state dividendo 339-666-9990, una rarità assoluta, ma andiamo da Francesco Emilio Borrelli che credo abbia appena lasciato la
prefettura.
Prefettura. Giusto, buongiorno
sì,
Borrelli.
Sì, sì, sì.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti. Sì, appena finito l'incontro con il prefetto promosso dalla senatrice Valente con tutti i parlamentari di maggioranza e di minoranza sui temi di Napoli e provincia e su un piano dei lavori per affrontare alcune delle tematiche che maggiormente stanno creando problemi sul nostro territorio, da quello della criminalità, ma anche a una norma per la rimozione dei dirigenti, che oggi è uno dei grandi temi di blocco delle pubbliche amministrazioni, dirigenti e funzionari infedeli, incapaci e inamovibili, fino addirittura al punto della revoca immediata delle licenze, ad esempio, ai locali, per quanto riguarda ad esempio anche la mala movida, che danno somministrazione ai bambini e ai ragazzini, cioè a loro va levata subito la licenza. Insomma, si sta affrontando un pacchetto di interventi che nell'ottica di questo incontro non si dovrebbero fare più uno scontro politico tra minoranza e maggioranza, ma in una
operazione congiunta. E poi per esempio la ricognizione di tutti gli impianti sportivi attualmente abbandonati, che sarebbero una panacea per levare i ragazzi dalla strada. Ti ho detto alcuni dei flash di questo incontro, che è stato molto lungo ma anche molto proficuo.
Bene.
Allora, invece, e questo era molto importante, invece sei riuscito a parlare, mi dicevi...
Sì, prima di entrare alla riunione, sono riuscito, grazie a... Non il Viminale, ma mi sono in contatto con il centralino della prefettura. La prefettura è riuscita a parlare con il responsabile della motorizzazione civile, con cui ho parlato e che a valle di questa chiacchierata e degli scontri che avremo, sono rimasto con lui, che rincontrerò poi personalmente, perché lui ha detto che in realtà avrebbero trovato una soluzione. Bene. Per questa mega truffa, che secondo
quindi parliamo delle targhe, di quella storiaccia terribile che coinvolge tanti automobilisti ignari. Fammi dire una cosa, aspetta, la lista delle targhe, se avete acquistato un veicolo negli ultimi anni, Serena?
Ultimo anno.
Nell'ultimo anno, noi ve lo stiamo dicendo tutti i giorni, andate su questa pagina e verificate se la vostra targa è tra quelle elencate, perché altrimenti potreste scoprirlo solo quando vi fermano carabinieri, polizia municipale o le forze dell'ordine.
Il sito è il portale dell'automobilista, scrivete dettaglio avviso, cioè quando cercate il sito, così vi rindirizza subito alla pagina con le targhe pubblicate.
Ecco, attenzione, andate a controllare, potreste trovare la vostra targa e evitate di essere fermati una sera che siete andati a cena e vedere poi l'automobile sequestrata, eccetera, eccetera, eccetera. Senti Francesco, invece
la novità è che non è che viene sequestrata l'automobile, viene sequestrata la targa e il libretto, è un'altra cosa. Sì. Lui me l'ha spiegato con grande attenzione, per questo ti sto dicendo che in realtà quella che avevamo paventato noi come ipotesi, cioè quella di rifarsi la targa, è quello che anche con la magistratura sarebbe la soluzione per evitare, ovviamente ha un costo, per evitare il sequestro, cioè se si va fuori con le targhe e con i libretti sono falsi. Sì. Praticamente non sono autorizzati, va rifatta la procedura per avere la targa libretto.
Tant'è
e a quel punto la macchina, anche a chi ha avuto il sequestro, non ha avuto il sequestro della macchina.
No, ma è chiaro, quando noi lo diciamo forse siamo un po' superficiali, però intendiamo dire che poi non la puoi guidare l'auto per un periodo, perché
senza la targa, facendo per tutti coloro che non hanno avuto ancora il sequestro. Detto ciò, rifare la targa, rifare la procedura, che ha un costo, significa poter poi immediatamente utilizzare l'auto. Voglio specificare che ovviamente ci si può sempre rivalere dal punto di vista giudiziario, penale, civile nei confronti di chi ha fatto la truffa, ma almeno puoi utilizzare la macchina. Seconda cosa che ho saputo da lui è che praticamente la truffa, ovviamente mi ha detto le minime cose che poteva dirmi in quel momento, nel senso che ci sta un segreto istruttore, perché è una mega inchiesta che sta facendo.
Che ti ha detto?
Mi ha detto che la truffa sarebbe tra una società di San Marino e due agenzie tra cui quella che ci darebbe di Bolla. È una mega truffa organizzata che riguarderebbe, come abbiamo già denunciato noi, diverse migliaia di automobili immatricolate in modo illegale.
Allora, senza entrare nello specifico, poi magari sentiremo qualcuno, andate a controllare la targa della vostra auto.
Sul sito della motorizzazione civile hanno detto che hanno messo tutte le istruzioni per fare di nuovo per fare la targa.
Sì, l'abbiamo detto, Francesco, va bene, perché chiedono una documentazione che gli ultimi proprietari delle auto non hanno. Cioè chiedono una documentazione originale che l'ultimo proprietario, perché si sono stati fatti già vari passaggi di proprietà, non hanno. Questo è il problema. E in più sono bloccati.
Te lo voglio dire,
in più ti aggiungo che sono stati bloccati i passaggi di proprietà su queste targhe, quindi non lo possono fare, quello che ti è stato detto.
Allora,
non ho capito quest'ultima cosa che hai detto.
Allora, no, te la dico io in parole povere. Noi siamo pronti a dare una mano alla motorizzazione civile, perché a quanto pare le cose non stanno proprio come ti sono state raccontate, cioè su tutta la storia che è possibile rifare la targa, perché sul sito ti chiedono una documentazione che non è in possesso dei poveri automobilisti a cui hanno sequestrato targa e libretto. Hai capito?
Cioè, quindi la targa e la la libretta e la targa precedente?
No, loro chiedono dei documenti originali, per esempio c'è qualcuno che queste auto le ha comprate all'estero e non hanno in possesso e non hanno in possesso questi documenti originali. Quindi
però loro questo diciamo è una cosa anomala, nel senso che chi si prende un mezzo senza farsi dare i documenti originali?
Guarda, questa cosa ci può rispondere solo chi ha acquistato l'auto nel dettaglio.
No, perché mi domando, io ogni volta che ho fatto l'acquisizione però, mi sono preso i documenti originali da parte della persona che mi vendeva.
Sì, cioè, bisogna
come
capire,
fai a non averli?
Bisogna capire il tipo di documento che chiedono, perché a me mi è stato spiegato, ma non è materia proprio semplice.
Allora, ascoltami un attimo, Serena, secondo me la cosa migliore è che queste persone, ovviamente, parliamoci chiaramente, se era previsto di avere i documenti originali, a prescindere, loro non ce li hanno perché hanno scelto, io questo non credo che sia risolvibile. Se invece sono dei documenti che oggettivamente ho capito, Serena, se uno
posso
dire una cosa, secondo me dobbiamo ricostruire tutto e ove mai fosse
stanno già scrivendo
i proprietari. No, io a quel punto organizzo un incontro con il responsabile della motorizzazione civile a alcune di queste persone.
E soprattutto dia la motorizzazione di essere più aperta nei confronti dell'automobilisti, che hanno tante cose da domandare, da fare, che non è impossibile
allora,
parlare.
Allora io faccio una cosa, io lo richiamo e gli chiedo di darmi la disponibilità un giorno in cui poter incontrare anche diciamo i responsabili della protezione una delegazione di persone truffate, vittime di questa truffa, in modo tale da ottenere poi delle risposte definitive.
E per così gli automobilisti tra virgolette truffati possono dare una mano a ricostruire tutto e a risolvere. Grazie Borrelli, intanto ci chiedono di ricordare qual è il portale.
Te lo dico subito, il portale, vi dico anche come cercarlo, dovete scrivere il portale dell'automobilista dettaglio avviso, scrivete queste parole chiave così vi riporta direttamente al link delle tasche,
direttamente senza scrivere Napoli, no perché quello è tutta Italia,
anche fuori d'Italia.
Quindi fate questo controllo e vi togliete il pensiero. Andiamo in pubblicità perché ci colleghiamo brevemente con Palazzo San Giacomo, dove è in corso la conferenza stampa di Manfredi, che sta raccontando alla città il bilancio dei primi due anni da sindaco. Però vabbè, tenteremo di sentire qualcosa dalla conferenza stampa di Manfredi. Avevo capito male io, chiedo scusa, non c'è nessun inviato.
No, abbiamo la possibilità di avere l'audio in diretta.
C'è qualcuno che ci dà una mano. Vediamo di sentire almeno qualche passaggio.
Esattamente, il governo nazionale, quindi avvicinata dai 20. Questo consentirà di fare nuovi investimenti, nuove assunzioni e abbiamo davanti molti investimenti molto importanti soprattutto sul sistema fognario, sono interventi da decenni, quindi sia nella zona est che nella zona ovest, interventi nella zona nord, oltre a poter garantire finalmente manutenzione di caditoie, fontane e servizi antincendi. Anche questo rappresenta un passaggio
fondamentale. Allora, mi sta chiamando l'assessore di Pozzuoli.
Dell'acqua, ci stiamo lavorando molto sul tema del mare. Noi dobbiamo restituire il mare alla città. Abbiamo chiuso l'accordo per la concessione, l'accesso e la concessione di concessione. Anche questa è una cosa attesa da decenni, perché è stato un accordo tra il comune e la difesa. Questo, i lavori per l'accesso partiranno, un accesso che sarà dal monosito, partiranno nelle prossime settimane, si sta completando il progetto che ristrutturerà anche tutta la passeggiata, quindi nel 2024 si comincerà a vedere come l'accesso al Molo San Vincenzo, all'inizio del 2025 avremo Molo San Vincenzo come una grande passeggiata a mare che completerà tutto il sistema di piazza Municipio. Ovviamente un nostro tema è più mare a Napoli, quindi garantire una migliore gestione delle spiagge pubbliche già fatto via Caracciola a Bagnoli, avere più accessibilità al mare, quindi migliorare la frizione a San Giovanni, dove il nostro grande sogno è quello di avere una balneabilità, potrà tempo, però lo faremo, e una bonifica delle spiagge.
Allora interrompiamo perché l'audio non è perfetto, però ringraziamo chi ci ha dato la possibilità. La coincidenza ha voluto che il sindaco parlasse addirittura di San Giovanni, esatto. No? Stamattina un amico ci ha chiamato incazzato, dice siamo abbandonati, non c'è più nessuna voglia di lavorare su questo quartiere importante dove c'è il mare, e mi ha fatto pure piacere sentirgli dire che stanno lavorando sul mare, perché esatto. Non ci scordiamo che questa è una città senza mare, cioè noi ce l'abbiamo, però poi in realtà è come se non ci fosse. Tant'è che tanti turisti arrivano in città immaginando di trovare spiagge, di trovare, ma tutto questo poi non c'è, sì. O meglio, a parte i lidi, cose eccetera, ho detto un'altra cosa.
No, tra l'altro posso dirti che ci è stato inviato un fascicolo di 24 pagine con tutto il bilancio di mandato punto per punto, quindi semmai poi ce lo studiamo bene per domani,
cioè sulle cose fatte,
esatto.
E magari ne parliamo con voi,
tutto, sono 24 pagine
e ci rispondete, è vero, non è vero,
esatto, sono
però
punti.
Vogliamo Manfredi qui.
Sì.
Vediamo di lavorarci. Allora, qualcuno mi scrive: poi un giorno ci spiegherai perché c'hai liti in corso con X, Y. Guardate, io non ho nessuna lite in corso con quelli che fanno la radio, anche perché io non faccio la radio, ma da tanto faccio tutto un altro tipo di lavoro. Il problema ce l'hanno loro, è da sempre che gira e rigira lanciano degli attacchi al mio indirizzo, spesso di bassissimo livello, volgari, spesso qualcuno se ne esce dicendo oricchione, questo è insomma il livello di queste persone. Io non faccio più la radio, non sono miei colleghi, alcuni non lo sono mai stati, perché mai li ho ritenuti, diciamo, proprio miei competitor, cioè tutto Block, sono loro che a gira e rigira ogni tre quart dicono delle cose veramente incredibili, ma anche in pubblico sulla mia persona, su Radio Marte, sul programma, ma io non li vedo proprio. Sono 4-5 di loro che insistono a sentirsi grandi showman da 20 anni, 30 anni, 40 anni, che io non ho mai considerato. Punto. E la prova è che quando ero ai posti di comando di alcune radio importanti, con me non hanno mai lavorato. Quando io sono stato poi fatto fuori, me lo so chiuso, hanno trovato un po' di bene, ma con me durante la mia gestione non hanno mai lavorato, ma non perché io ce l'abbia con loro, non li ho mai considerati, punto, per me non esistono, sono loro che pensano di parlare con un competitor. Quindi vorrei dirgli a tutti quanti, ma sono 4-5 loro, ma veramente è, state tranquilli, io non vi calcolo proprio, non vi vedo, non vi sento, punto. Ecco qua. Allora. Mettiamo Carmela al volo. Sì. Vai, Carmela di Veronica Simioli, che sta piacendo moltissimo. Fatta con Michael Jackson, vai.
Ma tu stai la tua rosa, prendi.
Allora, un pezzo che piace sempre di più, Veronica Signoli, Carmela. Abbiamo consultato Adriana Bruni, la figlia del grande Sergio Bruni, che ha approvato al 100% questa versione contaminata, l'avrete riconosciuta, no? Con la famosa Liberian Girl di Michael Jackson. Selena, molti mi stanno chiedendo di invitare nuovamente Veronica Semioli qui, dobbiamo invitarla.
Assolutamente sì, Gianni.
Poi ho chiesto a Franco Ricciardi di fare anche un altro invito, perché intanto è uscito il remix di Parlame, no? Con Deborah De Luca. Vediamo, insomma, sarà veramente un bel mese di ottobre, anche novembre. Intanto c'è qualcuno che vuole salutarci, 0816363. Borrelli voleva aggiungere qualcosa,
sì,
sul parcheggio.
Mi sta scrivendo Borrelli.
Lo so, però interviene adesso, non posso dare la linea. Pronto, Francesco?
Francesco. Gianni.
Allora, tu devi parlare con qualcuno della storia delle targhe. Detto questo, andiamo avanti con Fragola. Che è successa a Fragola?
No, ti volevo dire che oggi pomeriggio alle 18.30 io sarò al parcheggio della TAV di Afragola e fare iniziativa con i cittadini, perché è assurdo che hanno raddoppiato il costo del ticket. Il ticket del parcheggio della macchina raddoppiato, si è passato da 3,50 euro a 7 euro, e voglio spiegare perché è ancora più ingiusto. C'è qualcuno che scrive no vabbè, andate con i mezzi pubblici, non si può arrivare con i mezzi pubblici.
Ma quali mezzi pubblici?
Quindi gentilmente l'unico modo è con le macchine. È assurdo chiedere il doppio del parcheggio.
Ma poi chi scrive prendete i mezzi pubblici, quelli che non hanno bisogno di quel parcheggio? Questa è sempre la stessa storia, hai capito?
No, ma non ci sono, non è né collegato con la metropolitana,
ma quelli non lo sanno nemmeno. Capito il senso, no? Il senso è sempre vabbè, quando dici vuol dire che non fosse niente di quello che ho detto.
No, assolutamente, allora, no Gianni, è così.
No, ascolta, così. Devo chiudere, però domani dobbiamo ricordare il grande successo che abbiamo registrato venerdì alla Libreria Fiorentino, perché la Libreria Fiorentino ha incassato 3.500 euro, devo dire.
Forse
grazie.
Di più
grazie a tutta la città. Grazie a tutta la città, al Mattino, alla Radiazza, Francesco Borrelli, a Serena, a Toni Molà, a Cainata Rosette, Toni Molà, che da Somma Vesuviana ha fatto il suo. Grazie, sigla, vai. Saluto Marrosette, pronto, buongiorno, pronto.
Gianni, buongiorno.
Sì, dimmi.
No, ti volevo dire, siccome sei figlio di macellaio come me, ma di carne ne capisci? Cioè di piezze carne adatte per cucinare, sai, oppure...
Ma stai parlando che la loce ne è nata te?
Vabbè,
pensavo volessi farne un trabocchetto, hai capito? Invece no. Ne capisco di pezzi. Ne capisco, pezzo a cannella, girella.
Pezzo a cannella
a che serve? Arisci. Pezzo a cannella. Io la faccio a cotolette, la pezza a cannella.
No,
la
pezza a cannella è la pezzaiola.
A me la pezzaiola mi piace l'ocena. Ti dico la verità.
Le hai mai provate col girello?
No, la pizzaiola col girello.
Ma
no, ma dai, si secca, è secco. Quella è bella a cutaletto, girello. Ma tu che lavoro fai? Si può sapere?
No, io sono un ex figlio di macellaio, però io tratto all'ingrosso e dettaglio articoli di movimentazione per l'auto, fischi, batterie, lubrificanti e quant'altro.
Senti, ma vieni da vicino e facciamo due chiacchiere in onda, va bene?
Quando
vuoi tu? Noi qua stiamo dalle 9 alle 12, ok?
Faccio un pure domani.
Vieni, ciao. Ma io non lo so, certe volte non so.
Mi sembrava un test.
No, io pensavo che fosse, siccome a Napoli si dice che è la grande locena, ho detto mi vuole tirare in qualche trappolone.
Certo.
Pronto, buongiorno, pronto.
Gianni, buongiorno. Stavo ascoltando Borrelli per quanto riguarda la dama. Poi sono entrato in galleria e l'ho pezzo. E siccome sto andando lì al parcheggio, ma che è successo?
È successo che trovo una bella sorpresa. Non paghi più 3,50 euro, ma 7 euro, ok?
7 euro.
È bella sorpresa, prima che vai la GTA, così quando vai là non devi niente, già sai.
Ok, okay, grazie.
Quindi piglio 3,50 euro e metto vicino a chi di là che pensava che dovevi pagare.
No, ma io non hai pagato le tasse, ma arrivavamo a stare a fine mese.
Allora sappi che ti arriverà. Un abbraccio, fratello caro, grazie Serena, grazie Toni Molà, grazie Donato Cruscol. Brutta notizia, ce la giorno dalla propria.
Ma l'ultima telefonata, mi dispiace.
Vabbè, però va preparato.
Sì.
Ecco, grazie. A domani.